passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Cina, Garibaldi fu ferito in una gamba.
Lei non penso che sia un fan di Garibaldi.
No, però mi fa piacere ricordare che è stato ferito. Purtroppo non si è portata l'azione fino al termine, come sarebbe stato opportuno.
Come dimenticare Borghezio, caro Parenzo?
Cartoline dalla Francia.
Mi dispiace che Garibaldi sia rimasto solo ferito. Ma sentiamo altre perle su Garibaldi, sempre da parte di Marione Borghezio.
Sentiamo. Garibaldi, tutto sommato, è il nostro figlio di puttana, un po' ecco come qua. Ho detto stamattina in aula parlando, cioè, di Gheddafi.
È il nostro figlio di puttana.
Come ha detto, io uso un linguaggio politicamente Aulica. Corretto, preso dal presidente Russo.
E poi invidio il Veneto che ha bruciato la sagoma di Garibaldi.
Ale?
Però una volta nato, a quel
bene,
punto, in quel momento doveva farlo
la sagoma in maniera simpatica al carnevale.
Ma è sempre tutto simpatico, però intanto brucia la sagoma, meglio che muoia.
Senza esagerare.
Tutto simpatico.
Veneto, come senza esagerare?
Lo fanno nel Veneto e sono sempre i migliori, cioè, del mondo.
Ah, lei approva quella roba del Veneto?
No, approvo. Invidio per non essere stato invitato a partecipare.
Avrebbe appiccato lei fuoco.
Ma certamente.
Vabbè, va bene, va bene. E poi una posizione diversa da quella della Lega su Gheddafi, a Gheddafi bastonate.
Gheddafi, pur rispettando l'opinione diversa espressa dal ministro degli interni Maroni, che dice non rischiamo, eccetera.
Però per lei...
Io rischierei.
Cioè?
Io una bella bastonata bisogna dare. Bisogna andare là e dare una bella bastonata.
Come fecero gli americani, no? Nell'86. Un bel bombardamento.
Una
no?
bella bastonata e...
Ma il numero uno di oggi, caro Parenzo, è, poi lo chiameremo più avanti, è l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, a 24 mattino, da Alessandro Milan. Senti l'escalation, ogni mattina ero invaso dalla società dalla cosiddetta società civile con tutte queste richieste, senti.
Dopo che ho fatto 15 anni di sindaco... a tutti getto la croce addosso, perché i poverini che si trovano nella situazione in cui mi sono trovato io, cioè non c'è mica la più pallida idea di cosa significa ogni mattina che ti alzi avere appunto la cosiddetta nostra società civile che ti invade per una o altre problemi di questo genere, no? O perché ha la prostituta in viale, o perché ha il casino del bar sotto casa, o perché ha il mendicante, o perché ha la strada dissestata, capisce?
Beh, in teoria sono i compiti di un sindaco, il bar sotto casa che fa rumore, il mendicante, la prostituta, la strada dissestata.
Sì, ma gli danno noia, scusa, lui ha altra roba da fare.
Sì, sì, è un'altra cosa. E senti come chiama i cittadini a questo punto?
Sentiamo. Un esercito di infanti incapaci di arrangiarsi su qualsiasi vicenda umana, terrena.
Cioè questi sono i cittadini.
A un certo momento gli dici, vabbè, ti faccio l'ordinanza, smettimi di rompermi le palle, cioè non è mica possibile.
Numero uno assoluto, ormai ha sbracato totalmente.
Un sindaco, non capisco.
Infatti in teoria un sindaco dovrebbe fare quello, dovrebbe rompersi le palle con i cittadini, insomma. In teoria se uno fa il sindaco non si dovrebbe rompere le palle, però insomma. Ci ha fatto capire che in tutti questi anni da sindaco di Venezia lui non ne poteva più a un certo punto di questi cittadini, che lui pensava ad altre cose, ma più avanti naturalmente lo sentiremo. 800 24 00 24. Oggi un ospite molto particolare, caro Parenzo.
Ah sì? Chi c'è?
Eh sì, non lo sai chi c'è, questa volta non lo sai.
No.
O forse sì, non lo so se te l'hanno comunicato. Il senatore Alberto Tedesco, buonasera.
Buonasera.
Come sta, senatore Tedesco?
Bene, grazie.
Ex del Partito Democratico, posso dire, oppure provvisoriamente transitato al gruppo misto? Cioè lei ha abbandonato il Partito Democratico?
Tecnicamente si dice autosospeso.
Autosospeso, cioè voglio dire, lei ha intenzione di tornare al Partito Democratico oppure per lei un'avventura, per quello che la riguarda, finita?
No, io immagino che una volta che sarà finita invece questa vicenda potrò tranquillamente ritornare nel partito e continuare a sviluppare il mio impegno nel Partito Democratico.
Ma fosse per lei si sarebbe autosospeso? Oppure...
No, io mi pare giusto evitare al partito, diciamo, momenti di forte imbarazzo, sì. E soprattutto situazione politica come quella che stiamo vivendo, dove c'è una forte esposizione sul fronte della giustizia, quindi sì. Mi pare evidente che la mia posizione, almeno quella attuale, potesse essere abbastanza compatibile e creare qualche problema.
Allora, il signor Tedesco, come molti ascoltatori sapranno, ma lo ripeto, è coinvolto in alcune vicende giudiziarie che riguardano la sanità pugliese e hanno chiesto il suo arresto al Senato. Siccome il senatore Tedesco è senatore, il Senato deciderà la prossima settimana, la giunta per l'autorizzazione a procedere sull'arresto di Tedesco, che dunque potrebbe da un momento all'altro andare in carcere per le accuse che ha. Allora, senatore Tedesco, lei valuta questa possibilità, come si sente di fronte alla possibilità di andare in carcere?
Guardi, innanzitutto le do una notizia proprio di qualche minuto fa. Il GIP di Bari, quello cioè che ha chiesto il magistrato, che ha chiesto le misure cautelari, ha consentito ad una mia richiesta di interrogatorio. Finalmente, dopo 3 anni di queste famigerate indagini, ci sarà un magistrato che ascolterà le mie ragioni. Naturalmente ho chiesto di essere interrogato e quindi poi...
Dunque, per la prima volta lei sarà interrogato?
Per la prima volta sarò interrogato.
Quando avverrà questo interrogatorio?
Venerdì della prossima settimana.
Oh, bene, questa è una notizia interessante, no Parenzo, innanzitutto, perché c'è una cosa curiosa, perché fino adesso non era stato interrogato.
Perché dice però famigerate indagini? Perché hanno...
Secondo lui famigerate,
hanno creato scalpore, hanno creato sicuramente allarme nell'opinione pubblica, quindi diciamo probabilmente usando il devoto io le definirei famigerate.
Ma lei ha letto i capi di imputazione, immagino, no?
Beh, certo che
non
letto.
Solo li ho letti, ma li ho contestati in radice dall'inizio alla fine.
Beh, è normale che il senatore Tedesco pensi
è un complotto. No, certo.
No, è normale che lui consideri le accuse famigerate, altrimenti direbbe sì, sono colpevole, come qui arrestatemi, certo, vado in carcere, certo. Altrimenti
questo. Farò chiarezza, un conto è dire che c'è un impianto accusatorio che è tutto, come dire,
vabbè, poi approfondiremo.
Dal mio punto di vista è sicuramente così, poi naturalmente bisognerà vedere se un giudice terzo darà ragione all'accusa. Funziona così ancora il processo in Italia?
Per fortuna funziona così. Senta, senatore Tedesco, le voglio chiedere una cosa. Nel Partito Democratico c'è una corsa a scaricarla. L'abbiamo sentito anche qui, proprio da Radio 24, sia con il sindaco di Bari, che ha detto no, quello là l'ha candidato Vendoli, non c'entro niente. Vendola stesso ha detto prima no, l'ha candidato, sto parlando, cioè l'ha candidato, in realtà non l'ha candidato, nominato assessore. Il Partito Democratico, cioè Emiliano, diceva Vendola. I due ancora non si sono messi d'accordo. È venuto qui anche il nostro ospite è l'onorevole Boccia, sempre della sua regione, del Partito Democratico, e ha detto: io fossi al Senato voterei per gli arresti di Tedesco. Innanzitutto vuole rispondere a Boccia, che ha detto: io voterei per gli arresti.
Io dico soltanto che si possono dire cose sgradevoli in maniera gradevole. Quando si dicono cose sgradevoli in maniera sgradevole si dimostra di avere una concezione della politica che francamente è distante anni luce dalla mia. Beh. Nel senso che io credo che i rapporti umani e soprattutto, come posso dire, una sorta di, la vogliamo chiamare, delicatezza nel porsi di fronte a questi problemi che riguardano la libertà personale, in questo momento mia, ma dico in generale di chiunque, forse diciamo dovrebbe consigliare, diciamo, un linguaggio un po' più civile.
Però al di là del linguaggio, perché poi l'onorevole Boccia ha detto io non ho detto che va arrestato, ho detto che fossi al Senato autorizzerei gli arresti, che è poi la stessa cosa.
I giornali e telegiornali hanno riportato nella maniera più cruda e non in questa, diciamo, maniera più edulcorata.
Comunque, in ogni caso, signor Tedesco, mi sembra che il Partito Democratico non abbia preso una... Lei è un po' deluso del fatto che il Partito Democratico lasci più o meno libertà di decisione ai...
No, il Partito Democratico fino a questo momento, salvo appunto le eccezioni alle quali lei ha fatto riferimento, sta assumendo una posizione estremamente corretta, nel senso che per la prima volta anche il Partito Democratico ha la possibilità di leggere delle carte, la possibilità di leggere degli
con gli altri, però con esponenti dell'altra parte politica non è così, cioè, forse con lei fanno un'eccezione, cioè, con lei si dice andiamo a vedere prendere le carte. Quando si tratta di altri esponenti, sì, all'arresto sempre.
No, prego, stanno dicendo, almeno nei miei confronti, stanno dicendo c'è un organo che deve valutare, che questo organo valuti.
Sì.
E però le dico, come le ho anticipato prima, io spero di poter togliere dall'imbarazzo sia il partito che l'Aula del Senato, proprio riuscendo ad ottenere prima, diciamo così, un pronunciamento favorevole rispetto alle tesi che io ho posto.
No, scusi, non ho capito, perché nell'interrogatorio che cosa potrebbe succedere? Che poi si valuta necessario l'arresto?
Ho chiesto di essere interrogato perché si arrivi alla revoca delle misure cautelari. È un procedimento previsto dal codice di procedura penale, l'articolo 299, comma terzo.
Dunque il voto in realtà potrebbe essere del
Senato?
Potrebbe
non essere necessario.
Potrebbe non essere necessario, perché il voto quando è fissato? Senatore Tedesco?
No, allora la commissione martedì completa l'audizione nei miei confronti, che è cominciata ieri,
sì,
ed è stata aggiornata a martedì.
Sì.
Dopodiché la commissione dovrà prendersi qualche giorno, ovviamente, per valutare le ragioni poste dal sottoscritto e quelle contenute nella richiesta.
Però prima arriverà questo suo interrogatorio.
Immagino di sì.
Va bene, allora abbiamo il traffico, poi torniamo a parlare con il senatore Tedesco, che ci ha dato una notizia, cioè sarà interrogato per la prima volta da un giudice che poi ha chiesto i suoi arresti. Magari si potrebbe arrivare ad una revoca di questi arresti, della richiesta di arresti, venerdì 18 dunque?
Venerdì 18.
Venerdì 18, traffico. Viva, viva Garibaldi. Eccoci, 18:47, caro Parenzo, 800 24 00 24, con il senatore Alberto Tedesco, oggi nel gruppo misto, ex Partito Democratico, in realtà ancora iscritto, immagino, al Partito Democratico, no, Tedesco?
Sì, cioè,
ancora iscritto.
L'autosospensione sia dal gruppo che dal partito, ma l'iscrizione resta.
Senta, lei ha detto nei giorni scorsi che con Vendola i PM hanno utilizzato, cioè i giudici hanno utilizzato due pesi e due misure.
Non i giudici, ha detto bene, i PM.
Cioè, sostanzialmente Vendola è stato accusato delle stesse cose di cui sono stato accusato io, però chissà perché poi se l'è cavata. Questo voleva dire lei?
Ci sono stati due procedimenti nei quali due GIP diversi hanno dato alle richieste del PM una diversa valutazione, nel senso che un GIP su un procedimento che riguardava sia lui che me, su richiesta dei PM ha archiviato il procedimento, un altro GIP su richiesta degli stessi PM che chiedevano invece la irrogazione della misura cautelare nei miei confronti ha detto l'ha accolta, anche se poi devo dire lo stesso GIP, siccome il provvedimento era stato richiesto per 24 indagati, di fatto ha respinto le misure cautelari per 16 indagati, e dei 6 che erano rimasti appunto attinti dalle misure cautelari già ne ha revocate 4.
Però mi scusi, lei ha detto quelle cose perché pensa che con Vendola siano stati usati i guanti di velluto?
No, io penso che non abbia commesso reati Vendola e credo di non aver commesso reati io.
Sì.
E siccome le fattispecie erano identiche, credo che si dovesse arrivare all'identica conclusione, cosa che invece fino a questo momento.
E il fatto che non sia avvenuta è perché Vendola è più, diciamo, tra virgolette, potente lei?
Perché io ho potuto leggere, perché era, diciamo, era mio diritto farlo, un interrogatorio a cui è stato sottoposto Vendola esattamente a marzo del 2009, e da quell'interrogatorio emerge chiaramente un pregiudizio positivo nei suoi confronti e un pregiudizio negativo dei PM nei miei confronti. Esattamente questo proprio, guardi.
Cioè loro hanno un pregiudizio positivo. Loro hanno i PM hanno un pregiudizio positivo nei confronti di Vendola, cioè sono
esatto.
E invece un pregiudizio negativo nei suoi confronti. Pregiudizio positivo che significa un pregiudizio positivo? Cioè sono ben disposti.
Non ritengono pregiudizialmente, diciamo, una persona per bene e quindi incapace di commettere reati. Nei miei confronti c'è un pregiudizio probabilmente opposto, perché c'è una chiara impostazione accusatoria tutta orientata a dimostrare che io ho commesso reati piuttosto
che... E perché hanno un pregiudizio positivo nei confronti di Vendola?
Beh, questo bisognerebbe chiederlo a loro, di fatto questo traspare. Peraltro proprio da quell'interrogatorio emerge una prima verità rispetto alle cose che lei diceva prima, cioè chi mi avrebbe nominato assessore. Vendola dice in quell'interrogatorio testualmente: Tedesco l'ho nominato io assessore alla sanità perché era il più bravo, era un politico di razza ed era venuto fuori pulito da Tangentopoli.
Perché poi l'ha scaricata Vendola allora? Si è sentito scaricato lei da Vendola, abbandonato?
Guardi, io mi sono dimesso al primo annuncio di questa indagine, quindi non...
Beh, Bendola dice che è stato Bendola dice che è stato lui a costringere la dimissione o a spingere la dimissione.
No, guardi, l'assessore,
cioè Bendola voleva lei rimanesse.
L'assessore attuale, quello che è stato nominato, sì, può essere buon testimone, avendolo peraltro dichiarato alla stampa in quei giorni, sì, che io chiesi in maniera molto forte di essere sostituito, cioè presentai le mie dimissioni, chiesi che fossero accolte e chiesi che venisse immediatamente nominato un sostituto.
E Bendola?
Perché E Bendola alla fine aderì alla mia proposta. All'inizio c'era stato un momento in cui si riteneva di dover prendere del tempo, sia Bendola che Emiliano.
Dunque Bendola e Emiliano volevano prendere del tempo, io ho insistito per le mie
dimissioni, perché mi rendevo conto di che cosa si sarebbe abbattuto sulla giunta, sì, se non fosse avvenuto quel cambio.
Senta, senatore Tedesco, ricordo sempre il telefono, poi prenderemo le vostre telefonate, sì, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, caro Parenzo. Volevo capire, senatore Tedesco, sì, questa riforma della giustizia varata dal centrodestra, nei suoi termini generali, la separazione delle carriere, altre cose ancora, le piace o non le piace? Cioè ci vuole un po' il ridimensionamento dell'accusa?
In questo momento abbiamo conosciuto solo i titoli. I titoli sono sicuramente interessanti, nel senso che pongono problemi che peraltro la sinistra in passato ha ritenuto meritevoli di attenzione. Adesso però bisogna vedere i contenuti.
Però la sinistra non deve respingere pregiudizialmente, fosse lei non la respingere.
Secondo me è un errore.
È un errore.
È un errore non andare a vedere le carte.
Bene, senta, l'immunità parlamentare la reintrodurrebbe lei?
A me è venuta
la verità, nient'altro che la verità. Qui
no,
alla
la verità. A me è venuta un'idea abbastanza, come dire, estemporanea, ma che credo abbia una sua validità intrinseca. Io metterei il pronunciamento sull'immunità dei parlamentari nelle mani del capo dello Stato.
Vabbè, adesso perché... pure il povero Napolitano.
No, ma le dico perché. Perché scusi, se il capo dello Stato può sciogliere le Camere, il capo dello Stato interviene in tutte le questioni più delicate, quindi è sicuramente una magistratura alta e imparziale, io non affiderei al Parlamento la competenza a pronunciarsi sui propri componenti, ma lo affiderei ad una...
Comunque, beh, siccome non è un tema di attualità questo qua, cioè una sua ipotesi interessante, per carità, assolutamente, però l'immunità lei, come quella precedente oppure come quella del Parlamento europeo, la reintrodurrebbe oppure no?
Ma guardi, l'immunità è sempre stato un cardine dell'equilibrio tra i poteri e delle garanzie.
E dunque sì.
E quindi credo che sia un'esigenza oggettiva. Naturalmente l'uso aberrante di questo strumento lo ha...
Vabbè,
poi
comunque lei la reintrodurrebbe. Senta, una cosa le voglio chiedere. Ha immaginato l'ipotesi che sia il centrodestra a salvarla dall'arresto? Dico così, al di là della questione dell'interrogatorio, cioè, lasciamo perdere questa cosa dell'interrogatorio. Ma se fosse il centrodestra a salvarla, lei cosa farebbe? Sarebbe contento?
Allora, guardi, innanzitutto il problema più che politico è innanzitutto tecnico, nel senso che il singolo parlamentare per il quale vengono chieste queste misure non è in condizione di poter disporre autonomamente delle proprie scelte, delle proprie decisioni, nel senso che è il Senato o la Camera.
Ma certo. No, però se il Senato di centrodestra votasse contro i suoi arresti e il centrosinistra sì, sarebbe una situazione curiosa.
Situazione sicuramente intollerabile.
Intollerabile in che senso?
Beh, sicuramente inaccettabile da parte mia.
Cioè, potrebbe lasciare a quel punto il Partito Democratico?
No, potrei lasciare addirittura il Senato, nel senso che...
Ah, cioè, allora lei mi sta dicendo che se passa, se il centrodestra...
No, io le sto dicendo un'altra cosa, le sto dicendo, uno, che spero di tirarmi fuori da solo.
E va bene, d'accordo,
vicenda.
Questo me l'ha detto.
Due,
sì,
che mi auguro che il mio partito possa assumere una posizione sulla base delle vicende vere, non sulla base di, diciamo...
E dunque che voglia respingere, che voglia respingere gli arresti.
Che si renda conto se c'è effettivamente, come posso dire...
Vuole che respinga gli arresti e lo dica.
Dal mio punto di vista io credo di non meritare assolutamente...
E poi se invece dovesse passare col centrodestra?
Prima che si arrivi ad un voto probabilmente io, diciamo, assumerei una posizione molto chiara.
Cioè si dimetterebbe dal Senato?
Farei qualcosa, adesso è ancora...
No, mi dica qualcosa, stiamo pendendo dalle sue labbra, mi dica qualcosa.
Guardi, sto pensando che in quel momento si potrebbe fare qualcosa tale da poter eliminare l'imbarazzo, non soltanto al mio partito, ma all'intero
Farsi arrestare,
vedremo,
che cosa?
Vedremo.
Può fare? No, me lo dica, 10 secondi.
No, ma non ci ho pensato, guardi, è una cosa sulla quale si sta ragionando, peraltro è ancora prematura.
Comunque lei potrebbe anche dimettere dal Senato, ha detto, se si arrivasse a una situazione del genere.
Potrebbe essere questa una soluzione.
Va bene, grazie, dove la linea? Giornale Radio, grazie. Eccoci qui, caro Parenzo. Ecco. Come mi lotta il senatore tedesco? Come lotta?
Lotta come un leone per non in carcere. Lotta
come un pazzo il senatore Alberto Tedesco, che è stato nostro ospite, ci ha fatto delle rivelazioni clamorose del Partito Democratico, in lotta anche col suo partito, perché si potrebbe arrivare ad una situazione paradossale, cioè che magari viene salvato dall'arresto dalla centrodestra.
Infatti dice, sta meditando, no? Mi va la notizia fortissima che è riuscito a, io da oggi le do di lei, che lei è riuscito a tirar fuori, è questa che può meditare anche delle dimissioni.
Esatto. La Russia intanto esclude l'ipotesi di bombardamenti in Libia.
Mentre
la Francia oggi ha più o meno fatto capire che si potrebbe arrivare a una soluzione del genere. Dunque si può dire la Francia come Borghezio e la Russia invece.
E la Russia come Agnoletto, un pacifista come Agnoletto.
I titoli del telegiornale, del nostro telegiornale preferito, quello delle 19, no? Mio caro Parenzo.
Di Bianca Berlinguer.
TG3.
Ovvio.
Parte le riforme della giustizia, Berlusconi servirà a frenare l'invasione della magistratura sulla politica, andrò ai miei processi. PD e Italia dei Valori, faremo opposizione dura, il terzo polo dubbi ma si dialoga, l'ANM vogliono punirci, Palamara ospite del TG3. Le milizie del regime sfondano sul fronte est, strenua resistenza dei ribelli, a Bruxelles, Europa e NATO, intervento solo con il sì dell'ONU. Confindustria, il caro petrolio rischia di frenare la ripresa. L'Eni, con la crisi libica, $15 in più sul greggio, allarma inflazione. Per il Fatto Quotidiano, due italiani tentarono di far falsificare l'atto di nascita di Rubi in Marocco, i legali del Premier denunciano il giornale. Cambiare il decreto sulle energie rinnovabili, chiedono aziende, ambientalisti e lavoratori, il governo presto i nuovi incentivi. Al TG3 i sondaggi sui maggiori temi dell'attualità politica e sociale, si comincia stasera con le intenzioni di voto.
Stato 15 anni il sindaco, a tutti getto la croce addosso per quei poverini che si trovano nella situazione in cui mi sono trovato io. Non si avvicina la più pallida idea di cosa significa ogni mattina che ti alzi avere appunto la cosiddetta nostra società civile che ti invade per una o altre problemi di questo genere, no? O perché ha la prostituta in viale, o perché ha il casino del bar sotto casa, o perché ha il mendicante, o perché ha la strada di se sta, capisce? Un esercito di infanti incapaci di arrangiarsi su qualsiasi vicenda umana e terrena,
cioè questi sono i cittadini.
A un certo momento gli dici vabbè, ti faccio l'ordinanza, smettimi di rompermi le palle, cioè non è mica possibile.
Collegamento con Venezia, dove si trova in questo momento l'ex sindaco della città, Massimo Cacciari.
Ma perché vi dovete rompere i coglioni con 24 ore su 24, da stamattina a Milan, e poi ho lavorato i cucci anche a Zanzara, ma per sapere che cosa? Vi telefonate sempre,
dottor Cacciari, abbia pazienza, professor Cacciari.
Sono mica un medico.
Ha ragione, però
professore.
Ma si rende conto di quello che ha detto? È su tutti i siti.
Ma mi rendo conto, ma se l'ho detto, ma che domanda è? Ma me ne domanda se mi rendo conto, l'ho detto io e lei mi dice ma
dunque lei la
ma sto Cucciani, ma è proprio una zanzara, ma non capisce neanche tu Cucciani, non capisce.
Scusi un attimo, però come si fa a dire che è un esercito di infanti, i cittadini paragonati a un esercito di infanti che rompono le palle, mi scusi.
La gente che rompe i coglioni, le dico di più, la gente che veniva mi assedia nell'ufficio, io volevo leggere Feuerbach, Kant, come lei sa bene, no? Volevo leggere Hegel, la vecchia
ho capito, ma non è che l'hanno eletta per leggere Hegel, per risolvere anche piccoli problemi, mi scusi.
Ma che quali problemi? problemi, la gondola che si rompe, sa, mica un problema la gondola, il vaporetto e l'acqua alta, ma per forza c'è l'acqua alta, c'è l'acqua a Venezia, per forza, venivano a suonare al comune e mi dicevano sindaco c'è l'acqua alta, via a Venezia, non li montagna.
Ho capito, ma lei non può dire che i problemi...
Non cortina, c'è l'acqua alta, per forza, andate a vivere la cortina allora, no?
No, però scusi, professor Caccelli, abbia pazienza, lei non può dire che i problemi dei cittadini sono una scocciatura. Il bar che fa rumore.
Ognuno faccia la propria parte, ma io non ho cosa passare tutto il tempo a risolvere questi problemi della gente, io ho altro da fare, di meglio.
Ho capito, però.
La politica.
Ho capito, ma ci sono un sacco di critiche via mail, la gente che scrive, so che
ma
lei.
Ma non me ne frega niente delle mail, sono mica aperto il grido, ma non mi dare la mail, ma cosa me ne frega a me?
Vabbè, ho capito.
E allora si è capito perché mi hai il telefono, e stamattina mi dà, adesso poi si risale, il programma della notte anche, domani Oscar Giannino, per sapere che cosa. Mi chiamate questo giorno, ripeto le stesse cose, ho già detto, mi hanno rotto i coglioni, basta, una volta.
Chiudiamo questo collegamento, lei conferma tutto dunque.
Il telefono e poi lo chiude.
No, lei conferma tutto.
Ma cosa devo confermare? Ma ce l'ho detto io, ma che domande fa? Conferma tutto. È un modo di fare la politica pazzesco il suo, pazzesco.
Siccome erano delle affermazioni forti, cioè i cittadini.
Ma come erano? Sono state fatte 2 ore fa, erano.
Vabbè, d'accordo. Io pensavo
posso
che lei
mentire nel giro di 2 ore.
No, pensavo che ci avesse ripensato, che ne so, cioè che ti devo dire. Vabbè, comunque, va bene così.
Vabbè, cosa vuole fare adesso? Sentiamo che cosa vuole fare la sua trasmissione. Vediamo cosa succede adesso.
No,
sentiamo,
non succede nulla. No, andiamo con la giustizia, via. La ringrazio, professor Cacciari. Lei farebbe il sindaco, non la vuole più fare naturalmente dopo quello che
fa. Sì, ho di meglio da fare. Sto costruendo il terzo polo adesso.
Questo terzo polo mi sa che per adesso
non... Va malissimo perché non capiscono niente, va tutto male quello che faccio, ma lo capiscono tutto male, mi metto a studiare, basta.
Va bene, giustizia, via.
Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali.
Allora, c'è una frase curiosa che voglio sottoporre alla vostra attenzione, o voi che ascoltate in macchina, a casa, sui luoghi di lavoro, in fabbrica e non so dove, caro Parenzo, hai sentito il professor Caccelli? Sì. In taxi, Berlusconi con la riforma non ci sarebbe stata, mani pulite.
Probabilmente non ci sarebbe stata l'esondazione della magistratura, l'invasione da parte della magistratura della politica, e non ci sarebbero state quelle situazioni che hanno portato a dei cambiamenti di governo.
E vabbè, questa frase sicuramente è molto criticata, perché uno fa capire se non ci no, cioè che con questa riforma si potrebbe arrivare a un blocco delle inchieste. Uno quando presenta una riforma, certe cose, secondo me, dal punto di vista della comunicazione, potrebbe anche evitare di dirle.
Ma non dal punto di vista della cosa che lui le pensa davvero, cioè lui pensa che riformare la giustizia vuol dire abolire i reati.
Non è questo. È che attraverso le leggi, diciamo, cos'è? Siccome vogliono modificare anche non totalmente l'obbligatorietà dell'azione penale, sottoponendola anche alla legge, cioè alla direttiva del Parlamento, in teoria si potrebbe arrivare chissà quando al fatto che il Parlamento decide quali sono i reati più importanti su cui deve indagare. Si deve indagare.
È una cosa incredibile.
Ma comunque, secondo me.
Un reato è un reato, cioè voglio dire, quello i magistrati quello devono perseguire, i reati.
Però sentiamo questa frase che è un must di Berlusconi: il PM deve andare dal giudice col cappello in mano. Io l'avrò sentita negli ultimi 6-7 anni almeno una ventina di volte, sempre così.
Il PM, per parlare col giudice, dovrà comportarsi esattamente come ora si deve comportare l'avvocato della difesa: fissare l'appuntamento, battere alla porta, entrare col cappello in mano e possibilmente dargli del lei.
Va bene, la questione dell'età di Rubi Rubacuori avevamo qualche sospetto anche noi, che si stesse lavorando su Rubi Rubacuori, però non capisco gli avvocati di Berlusconi, perché in realtà nell'articolo del Fatto, magari mi sbaglio io, non è che c'è un riferimento al fatto che questi emissari, ma famosi, fantomatici emissari mandati in Marocco, sono uomini del Premier. Magari sì, non ho letto bene, oggi ero in viaggio. Comunque hanno addirittura annunciato querele nei confronti del Fatto.
Come lottano i legali di Berlusconi, lottano.
Fatima, questa funzionaria dell'anagrafe del Marocco, sentiamo se si capisce qualcosa.
قالوا لي عرضوا لي واحد المبلغ كثير قالت باش تشوفي اسم ديال واحد البنت تقول لها كريمه محروق ونعطيك واحد المبلغ عطوني في حقيقه في الصراحه بهضوني بواحد المبلغ كثير اللي هو مبلغ كبير
Avete capito l'arabo? Io no. Comunque la traduzione è questa: sono venuti dei funzionari dall'Italia per chiederle di cambiare dei funzionari, degli emissari dall'Italia per chiedere di cambiare la data di nascita di Rubi.
No, questo lo dice non il Fatto, ma lo dice una testimone. Cioè
lo
una
dice una testimone,
che...
certo, lo dice una testimone. 800 24 00 24. Emilio da Firenze, buonasera.
No, mi fa la radio,
Emilio, mi prima. Sente o no?
Sì, ti ascolto.
Dica.
E con chi parla? Cruciani?
Sì, lei ti ha chiamato, scusi Emilio, abbia pazienza.
No, io le stavo parlando e ascoltavo. Senti, dicevo, ho sentito ieri il signor Parenzo, no?
Sì.
Che si è lamentato che Garibaldi è stato soltanto ferito, per cui non è andato.
Beh, veramente Borghezio, non Parenzo, Borghezio.
Non
Parenzo.
Borghezio di Alettere con il caviale.
Borghezio, sì.
Sì, Borghezio si augura, ma insomma, mi sembra una discussione un po' surreale, insomma. È successo 150 anni fa, insomma,
volevo dire, un personaggio come lui non è un uomo della strada che dice una cosa così. Una persona come lui dice, intende dire, penso, quello che dice, no? E allora io gli volevo soltanto contraccambiare l'augurio che ha fatto a Garibaldi,
cioè?
io sono uno, guardi, che al sud non ci sono neanche mai stato, però lungi da me da dire di staccare il sud. Io quando fanno...
Vabbè, allora lasci perdere il sud, Emilio, cosa augura a Borghezio?
Borghezio si augurava che è dispiaciuto che Garibaldi durante la spedizione fu soltanto ferito e la sua malattia, la sua ferita non lo portò alle estreme conseguenze, cioè a morire. E allora io auguro a Borghezio che gli succeda lo stesso.
Si può augurare la morte di Borghezio, abbia pazienza.
Ha fatto lui volontariamente, è dispiaciuto perché Garibaldi ha fatto l'opera che ha fatto, e io invece gliel'auguro. Io sono un bonista,
Emilio,
sono tutti bonisti. Mi dispiace, non sono. Io a Borghezio tanto l'ho sempre sentito dire cazzate. Sì.
E dunque lei augura a Borghezio di morire.
Tutto cuore.
Vabbè, di tutto cuore.
Una stupidaggine, non è che gli si augura la morte.
Appunto,
però,
uno dice una stupidaggine, una provocazione. Perché Garibaldi non esiste più, come gli ascoltatori sanno. Comunque, Borsa. Eccoci, 19.35, 800 24 00 24. Futuro Libertà continua a perdere pezzi, sarebbe il caso di mandare la mitica canzone che mandammo qualche settimana fa, quella su Fini, caro Parenzo, perché c'è un'uscita, anche se non confermatissima al 100%, però sembra assolutamente...
Chi?
Di Giulia Cosenza, che è la compagna di Andrea Ronchi, che invece rimane dentro Futura Libertà, almeno per adesso, sì. Sembra che
questo sarebbe clamoroso,
Una deputata, appunto, del centrodestra, di Futura Libertà. Una cosa curiosa, la scelta di Giulia Cosenza, si legge in un'agenzia, spiegano fonti parlamentari vicine alla deputata, di lasciare Futura Libertà e tornare nel PDL è stata determinata da motivi personali e sentimentali e ad accadimenti legati alla recente maternità. Però non capisco, infatti non riesco a capire.
La maternità con Fini cosa c'entra? Con Futura Libertà, col partito, con Berlusconi?
Sembra non centrare assolutamente
forse si sospende, nel senso che vuole abbandonare la politica perché magari vuole dedicarsi al bambino, no?
Non lo so, motivi sentimentali, anche qui leggo sui siti Giulia Cosenza è giallo sull'addio a Futuro e Libertà.
Giallo.
Va bene, 800 24 00 24, la canzone ce l'avete, me la fate sentire di nuovo, via.
Perdere il partito pezzo dopo pezzo, al congresso c'era gente che vuole scappare, ragionare, faccio l'indifferente, fino a che mi accorgo che non sono servito a niente.
Poi c'è la denuncia per stalking presentata contro una serie di giornalisti del giornale e anche, anche nei confronti addirittura di un lettore che ha mandato una lettera al giornale. Ha dell'incredibile questa vicenda, eh? È surreale il nostro amico Bocchino.
È perché si sente molestato continuamente.
Denunciato per stalking a mezzo stampa chi ha messo in atto una campagna di atti persecutori attraverso articoli quotidiani, Dago Spia dice il falso e tanto mi sembra che ci sia un lavoro per individuare la macchina del fango, sta emergendo questo.
Tra l'altro Bocchino a un certo punto dice in una trasmissione ieri sera: ho letto delle intercettazioni, fra poco verranno fuori e sarà tutto chiaro, la macchina del fango, D'Agostino, il giornale, impazzito Bocchino, il giornale e D'Agostino scrivono falsi.
No, ma il giornale scrive il falso tutti i giorni, quindi non c'è nessun problema, come dice il falso Roberto D'Agostino. Spero che, dato che ci sono molte cose all'attenzione della magistratura, spero che prestissimo si farà chiarezza su che cos'è la macchina del fango, come opera e come ha operato contro di me.
La macchina del fango contro Bocchino.
È surreale lo stalking.
Mi sembra francamente esagerato contro Bocchino, la macchina del fango. Ci sono delle persone, lasciamo perdere la vicenda D'Agostino, ci sono delle persone, dei giornali che fanno delle inchieste su Italo Bocchino. Qual è il punto? Qual è il problema?
Ma delle,
quello che vogliamo, alcuni giornali, alcuni giornali si occupano di personaggi che erano prima in maggioranza e sono all'opposizione. Prima evidentemente non andavano a spulciare nei loro affari, nelle loro amicizie eccetera eccetera, adesso invece vanno a spulciare un po' di più, naturalmente poi se sono stati commessi reati vedremo, però
o se sono state scritte falsità, appunto,
assolutamente uno può essere tutelato da quel punto di vista. Lo stalking adesso mi sembra esagerato. Bocchino e la moglie non possono dormire di notte o sono disturbati nel sonno a causa delle inchieste di Libero, del giornale e forse anche di D'Agostino, non lo so. Comunque Giuliano da Roma 800 24 00 24, ci siamo, dica.
Eccomi, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera. Io per quanto riguarda la macchina del fango, insomma, sono abbastanza scettico perché...
Fango. Sì.
Sì, vabbè, veramente è una cosa, perché a seconda di dove tira il vento, no? Anche quello, perché se era a sinistra, quando governava a sinistra, allora la macchina del fango è a sinistra, in questo caso è a destra, quindi... la macchina del fango a destra. Comunque no, chiamo invece per un altro motivo, chiamo in merito all'apertura, insomma, della serata della Zanzara con le frasi mitiche ormai di Borghezio. È folklore, comunque aveva ragione ieri sera Albertini, sia Bossi ma anche Borghezio, devo dire che sono molto folcloristici, veramente.
Allora?
Comici quasi. No, io vabbè, esprimo ovviamente il mio disappunto perché...
Lei non approva quello che dice Borghezio?
Beh, no, sinceramente vabbè. Proprio no.
Ma sta parlando di Garibaldi, eh? Cioè, non è che sta parlando... dobbiamo renderci conto che sta parlando di Garibaldi. Non penso che nei bar in Italia in macchina ci si arrovelli su Garibaldi, ecco. Certamente dicendo che lui brucierebbe il fantoccio di Garibaldi, che non gliene frega niente dell'Unità d'Italia e altro ancora, che Garibaldi magari fosse morto invece di essere stato solamente ferito, esprime un'idea di come, di che cosa significhi per lui il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ma questo era evidente anche prima, certo, alcune espressioni e frasi fanno impressione. Grazie Gianfranco da Firenze, buonasera.
Cruciani, buonasera. Mi
oggi
chiamo
su un giornale, sì, Gianfranco da Firenze, lo so che lei si chiama così, la più importante attività di Futura Libertà è stata finora quella di litigare e di dividersi. Non è male questa. È un po' vero, Parenzo, è così.
Sì.
Gianfranco.
Oh, sì. Senta, Cruciani, io non mi è piaciuto il tono che lei ha usato nell'intervista con il senatore tedesco. Che, francamente, insomma, il sarcasmo...
Quale tono ho usato, scusi? Non ho
prego?
Che tono ho usato?
Mi ha dato un tono sarcastico, di fronte a una persona che sta rischiando la galera mi è sembrato...
Beh, non mi pareva un tono sarcastico, tant'è che io penso che non vada arrestato, figuriamoci.
No, guardi, lei si risenta la cassetta.
Vabbè, Franco, risentirò la cassetta, che poi non è cassetta ormai, ma le cassette
vabbè,
non esistono
insomma,
più.
Quello che è, insomma, la risenta, poi magari c'ha il mio numero, mi può anche dire se ho torto. Insomma.
Mi voleva dire questo? Mi voleva dire che ho preso in giro uno che potrebbe finire in galera?
Eh beh, insomma,
guardi, lei
non è che lei ha preso
o mi sono espresso male oppure lei
è un po' più,
non mi capisce.
È un po' più sottile, cioè, magari non voluto, però vede, trattare quell'argomento in quel modo è anche...
Ma quale modo? Scusi, non ho capito, quale modo?
L'ha preso per i fondelli.
Santa io Cielo, tedesco? Oh, ma...
No, certo.
Ma io stavo semplicemente cercando di tirar fuori della notizia da tedesco, lei ha capito veramente fischi per fiaschi.
No, l'ho capito bene, si risenta l'intervista e poi se ne riparla. Guarda,
va bene, d'accordo. Va bene, Gianfranco...
Abbiamo semplicemente notato il paradosso del senatore tedesco che potrebbe essere salvato dalla galera, dagli arresti, dal PDL, e ne abbiamo, come dire, abbiamo ragionato sulle conseguenze politiche di questa cosa. È un fatto, no?
Ma non mi pare che abbiamo usato nessun tipo di presa in giro né di sarcasmo, cosa che facciamo spesso peraltro nei confronti del senatore tedesco. Ogni tanto alterniamo momenti in cui pigliamo per il fondelli delle persone quando è il caso, a momenti in cui affrontiamo, diciamo, nel nostro piccolo delle situazioni un po' più serie, ecco. Insomma, Gianfranco, la ringrazio. Massimo da Vicenza.
Sì, buonasera.
Dica.
Ciani. No, è facile che con Parenzo lì vicino andare sul scherzoso o sembrare di prendere un
po'. No, veramente, guardi, ci vado di mia sponte.
Ma poi lì è una spalla di quelle eccezionali che...
Vabbè, comunque.
Niente, io volevo dirle solamente, sentire un po' Parenzo cosa ne pensa sul fatto che la Russia ha detto no ai bombardamenti in Libia,
sì,
visto che anche prima sembrava un po' sarcastico molto sul fatto sarcastico. Che abbia detto di no. Non vorrei immaginare se diceva di sì, cosa poteva. Tanto comunque Parenzo ormai lo conosciamo e qualsiasi cosa dica qualche esponente del governo... deve sempre fare le pulci.
Tutt'altro, amico mio, io penso, ma il mio parere non interessa a nessuno, che la no fly zone, e quindi un'ipotesi di avere gli aerei italiani che pattugliano gli aerei della Libia sia una cosa necessaria in questa fase per fermare i massacri. Ho ironizzato sul fatto che la posizione del ministro La Russa è molto simile a quella dei pacifisti italiani. Fine. E segnalo l'imbarazzo del governo italiano che allorquando la NATO dovesse decidere per la no-fly zone ci saranno degli aerei americani che da Sigonella, dalle basi italiane, partiranno per la Libia. Questo sarà segna l'imbarazzo del governo italiano nell'affrontare
però
questa vicenda.
È vero che c'è un po' di imbarazzo da parte del governo italiano, non c'è dubbio, è anche chiaro che l'Italia in questo momento, come sempre, si affida a decisioni che verranno prese in ambito europeo e dell'ONU, certo, e tutte queste robe qui. Va bene. 19:45 800 24 00 24, altro ospite della Zanzara di questa sera dopo il senatore tedesco. Caro Parenzo, qui c'è un personaggio che ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni.
Berlusconi?
No, Berlusconi no. Anche se sì, Berlusconi fa sempre parlare di sé. Abbastanza. L'onorevole Luigi Vitali, buonasera.
Buonasera a voi radioascoltatori.
Come sta, onorevole Vitali?
E voi?
Avvocato, non c'è male, combattiamo.
Come lotta l'avvocato?
L'avvocato Vitali lotta come un pazzo, lotta. Beh, insomma, l'onorevole Vitali, avvocato Vitali, che non è un avvocato di Berlusconi, vero Vitali?
No, ahimè, no, non lo so.
Ahimè, ha detto, ahimè, non lo so.
Sì, leggendo, insomma, stanno ad ascoltare quello che dice il presidente Berlusconi, quanto ha speso per difesa tecnica in questi anni, è chiaro che viene un rimpianto. Mi dispiace per lui, ma a me viene un rimpianto.
Ma lei è molto spiritoso, sono contento di questo. Cioè, ho un rimpianto, se fossi stato avvocato di Berlusconi.
Invidio Ghedini, Vitali due punti, invidio Ghedini.
Invidio Ghedini, ma lei cosa ci avrebbe fatto con tutti quei soldi? Sarebbe comprato
No, invidio nessuno, cioè ho fatto una battuta. È chiaro,
è una battuta.
Avere un cliente importante come Berlusconi
ti cambia la vita,
paga,
no? Ti cambia la vita.
Che peraltro che paga, perché oggi insomma non è che sono in tanti a pagare, quindi è sicuramente.
Ti cambia la vita.
Un ottimo traguardo, certo.
Ti può cambiare la vita, no? Giusto?
Può anche cambiare la vita, dipende dalle parcelle, certo.
Beh, certo, in questo caso mi sembra che le parcelle, insomma, non siano male. Comunque lei non è un avvocato di Berlusconi, ma. Secondo lei, in tutti questi anni, l'avvocato più bravo, quello che l'ha consigliato meglio, non è che c'è una grande considerazione in giro degli avvocati di Berlusconi, che sono diventati anche parlamentari, chi è stato il più bravo, Vitali?
Ma vabbè, io sono abituato a farmi le mie cause, quelle degli altri le faccio fare agli altri, quindi non mi piace esprimere giudizi per altri giudizi.
No, ma non a livello, voglio dire, di difesa in tribunale, però dal punto di vista parlamentare, nella presentazione di disegni
ma
di...
Ma guardi, conoscendo il presidente Berlusconi, è una persona che ascolta tutti e poi decide lui, quindi insomma è difficile poter condizionare il presidente Berlusconi. Lui diciamo ha una grande disponibilità all'ascolto, si confronta con
però
tutti,
poi...
però poi alla fine decide lui, perché ha una... un sesto senso, ha una capacità di cogliere il momento e la situazione più opportuna o più favorevole.
Senta, quindi, Vidali, però
che detta la linea agli avvocati.
Sì, questo è sempre stato così, però volevo chiedere una cosa, onorevole Vitali, che è questa. Caro avvocato, si dice in tutti questi anni, diciamo, leggi presentate, Cirielli, eccetera, eccetera. Adesso non lo sto enumerando tutto, non le voglio elencare tutte. Alla fine i problemi di Berlusconi sono stati risolti sì in parte, ma non totalmente, no?
Guardi, se partiamo dalla considerazione che si è fatta una legislazione per salvare Berlusconi, è chiaro che questa legislazione, diciamo, sarebbe fallita. La verità è che, secondo il mio punto di vista, si sono fatte delle norme che erano norme che servivano da un lato a bilanciare uno strapotere, diciamo così, dell'organismo giudiziario che si era particolarmente accanito nei confronti di Berlusconi, dall'altro lato erano norme che riguardavano tutti i cittadini. Insomma, lei ha ricordato la ex Cirielli, della quale io sono stato relatore, che è passata come la salva Previti. La verità è stata
la famosa salva Previti,
la famosa salva Previti, che non ha salvato, che ha salvato tanta altra gente, ma non ha salvato Previti. E in fondo lo scandalo consisteva nel fatto di richiedere la concessione delle attenuanti generiche, che prima erano nella discrezionalità del giudice, che quindi decideva se far prescrivere o meno un reato. Con la Cirielli questo meccanismo è saltato, perché la prescrizione è stata rapportata alla pena edittale e non al gioco.
Senza entrare nel dettaglio, Vitali, fosse stato per lei bisognava ritagliare una norma proprio per Berlusconi, sbaglio.
No, la norma per Berlusconi sarebbe stata introdurre l'immunità parlamentare, perché insomma non si è mai verificato.
Quella è per tutti i parlamentari,
Oppure? Diciamo così, il lodo Alfano, perché non si è visto da nessuna parte dal 94 ad oggi. Berlusconi è stato fatto oggetto di un attacco giudiziario che tenuto
però
conto
il lodo Alfano è stato bocciato, Vitali.
Stato bocciato per un atteggiamento. Io rispetto gli organi istituzionali dello Stato e quindi non chiedo che gli altri non invadano il campo della politica, io non mi permetto di invadere quello degli altri, però è stato diciamo così non approvato, è stato
di chi
bocciato
è la colpa? Di chi è la
dopo che la Corte Costituzionale nella prima stesura, quella schifante, aveva detto che la norma andava fatta, diciamo così, in via ordinaria e non in via costituzionale. È stata ripetuta in via ordinaria, estendendo la garanzia alle altre cariche dello Stato, e ha detto che invece ci voleva la norma costituzionale. Questa è mancanza di correttezza istituzionale tra i poteri dello Stato.
Cioè, la colpa è di Napolitano?
No, la colpa secondo me
dei consiglieri di Napolitano
è alla Corte Costituzionale, che nella sentenza con cui è dichiarato incostituzionale il lodo Schifani ha detto che andava bene la legge ordinaria, ma bisognava estenderla alle altre cariche dello Stato.
Non ha detto solo quello.
Alfano l'abbiamo fatto con la legge ordinaria, estendendola alle altre cariche dello Stato, e ha detto che ci voleva la legge costituzionale a distanza di 18 mesi.
Non ha detto in realtà solo questo. Però io voglio chiederle una cosa, onorevole Vitali, ma lei questa famosa norma che esiste ancora, questa proposta di legge che lei ha presentato sugli over 65, no? E sugli incensurati, giusto?
Sì.
Berlusconi però l'ha cassata.
Ho capito, io ne prendo atto, vorrei dire che non sarà mai discussa e rientrerà nel novero delle migliaia di proposte di legge che giacciono nei cassetti della Camera, però a futura memoria io l'ho presentata, come ho presentato per esempio in anni non sospetti 4-5 anni fa delle norme che stranamente oggi diventano di strettissima attualità, perché
per esempio
ho presentato una proposta di legge sulla priorità nell'esercizio dell'azione penale. L'ho presentata nel 2006, e quindi quando le riforme costituzionali erano un miraggio, oggi si attaglia perfettamente al principio stabilito dal Consiglio dei Ministri nella riforma costituzionale, rimane l'obbligatorietà dell'azione penale, ma viene regolata con una legge ordinaria quella che è la priorità. Cioè, fermo restando che il PM
si può decidere, che ne so, in un anno non si indaga sulla corruzione, ma che vuol dire?
Guardi, e oggi noi abbiamo un panpenalismo per il quale ogni tipo di atteggiamento è penalmente rilevante, con la conseguenza che vengono caricati i ruoli dei tribunali senza far impiegare il tempo per
però
i
Vitali, torniamo alla questione dei 65 anni. Lei aveva ritagliato questa norma che ancora rimane proprio su Berlusconi.
perché questo dice le Berlusconi ha 73 di anni, quindi
no, vabbè, ho capito, non è che poi, appunto appunto per questo, cioè, gli over,
no, se... ma guardi ha una logica, ha una logica questa norma, ed è una logica che parte già dalla famosa ex Cirielli, nella quale ci fu un giro di vite per i recidivi e ci fu invece un sistema più elastico per gli incensurati. E
però scusi, anche un incensurato over 65 può essere un criminale,
mi deve far spiegare però sì. Parte dal presupposto che il 60% dei reati è commesso dai recidivi, quindi noi dobbiamo cercare di tenere dentro i recidivi ed essere un poco più, diciamo così, elastici nei confronti degli incensurati. Peraltro credo che Berlusconi lo ha detto oggi, sì, vuole essere assolto nel merito, non vuole una riduzione della pena. Le attenuanti generiche servono soltanto ad avere una riduzione della
però
pena.
Però mi scusi, perché questa norma qui, over 65 incensurati, dunque la prescrizione, diciamo, più breve per queste tipologie qua, lei dice che non viene applicata, non è una norma costruita su Berlusconi. Beh, è proprio perfetta,
perché non c'entra niente la prescrizione del reato, perché la prescrizione del reato ormai è stabilita per legge e non viene più modificata con le attenuanti generiche. Le attenuanti generiche servono soltanto a ridurre la pena, e credo che Berlusconi l'ha detto oggi, ma
sì,
io
d'accordo, però è perché
c'è
però
un altro problema.
Qual è il problema?
Il problema è questo: mi spiega perché negli Stati Uniti un uomo come Madoff, che ha più di 65 anni, deve finire in galera all'ergastolo per un reato gravissimo, e farà l'ergastolo negli Stati Uniti, che è un paese liberale, non è la Cina comunista o il Cuba di Fidel Castro, e in Italia stiamo a discutere dei 65 anni, cioè Madoff è in galera e ha 70 anni, e nessuno negli Stati Uniti si pone il problema di fare una legge a persona per salvare il signor Madoff. Come mai? Nel paese, nella patria del
avvocato Vitali, risponda a questa obiezione.
Sì, ma perché si continua ancora a cadere nell'equivoco? Questa norma non serve a ridurre i tempi di prescrizione, e serve soltanto a ridurre la pena. Nel nostro ordinamento, seguendo anche gli umori dell'opinione pubblica, abbiamo previsto le pene più alte per tutti i reati, salvo poi a verificare che in galera ci stanno soltanto quelli che scontano una misura cautelare preventiva.
Ma perché allora Ghedini Ghedini l'ha bocciata questa cosa?
Ma questo lo deve chiedere a Ghedini, cioè Ghedini non poteva fare diversamente per, diciamo così, per allontanare la critica, il sospetto, la polemica che potesse essere una norma che servisse a Berlusconi. Siccome non serve a Berlusconi, lui ha preso le distanze, così per chiudere la polemica. Infatti è stata fatta una polemica, secondo me, strumentale, perché questa norma, lo ripeto fino alla noia, non serve a Berlusconi, non serve a ridurre i tempi di prescrizione, serve soltanto a concedere le generiche, peraltro parliamo di incensurati, di over 75 anni, quindi persone che, voglio dire, insomma, nel carcere ci devono stare, dico, non sono particolarmente pericolose, anche perché ci sono delle eccezioni.
Scusi, però perché lei l'ha appoggiata la proposta adesso, se dice che non si applica a Berlusconi? Mi pare strano.
Io non faccio le leggi che per farle applicare a Berlusconi, cioè io sono un giurista, almeno mi illudo di essere un giurista, e presento quelle norme che secondo me danno un contributo
a
ridurre i tempi dei processi.
In diverse interviste lei ha detto, mi ricordo della norma salva Previti, non servì purtroppo, si sviluppò una cagnara incomprensibile, oggi è diverso, ho fatto tutto da me, sono un tipo pragmatico, vado al cuore del problema. Cioè lei voleva andare al cuore del problema che riguarda Berlusconi.
Sì, ma guardi che io ho presentato una proposta di legge che ha 40 articoli e che tra le altre cose prevede
se ne giovava Berlusconi o no di questa norma?
Ma guardi, se Berlusconi vuole essere assolto nel merito, non si giova nessuno.
Vabbè,
Berlusconi si accontenta di una riduzione della pena, gli giova. Ma io credo che si giova Berlusconi e tutti quelli che si trovano nelle condizioni come Berlusconi.
Allora, cioè, abbiamo la pubblicità e torniamo subito. Siamo qui alle 20:00 24:00 24, caro Parenzo,
ecco.
Siamo qui con l'avvocato onorevole Luigi Vitali, al centro di una tempesta mediatica la settimana passata. Che ne pensi?
Le leggi ordinarie che devono regolamentare i principi costituzionali.
Senta, ma è vero che lei qualche ambizione di fare il sottosegretario ce l'ha, Vitali? Mi dica la verità.
Vabbè, ho capito. Gli uomini senza ambizione sono uomini senza motivazione.
Eh no, per carità, ma è legittimo.
L'ho già fatto, mi piacerebbe rifarlo, ma non mi taglio le vene se non lo faccio.
Ma Berlusconi le ha promesso qualcosa, no?
No, non mi ha promesso niente.
Nulla. Senta.
Ci sarà qualche posto per lei adesso che c'è il rimpastino?
Voglio dire, insomma, questa è una scelta che spetta al Presidente, valuterà lui in base alle esigenze quello che è meglio fare.
Però, insomma, il tema è la cosa c'è, insomma, la possibilità c'è. No?
Certo, tutto è possibile.
No, vabbè, tutto è possibile, non è che tutto è possibile, cioè è una
mica tutto
una
mai
questione
dire mai,
come le devo dire?
Mai dire mai. Va bene. ma lei l'ha fatto già nel, quando è che l'ha fatto, sottosegretario?
Nel 2005.
Nel 2005, sì, nel 2005. La famosa salva...
Qual è il ministero che non vorrebbe proprio?
No, ma quello lui vuole andare alla giustizia, vuole fare il sottosegretario alla giustizia.
Questo è poco, ma è sicuro.
Beh, certo.
C'è una sola,
se le offrissero un'altra roba, accetterebbe lo stesso.
Ma no,
no?
Ma no, ma sottosegretario,
no, alla giustizia. No, assolutamente.
Sottosegretario alla giustizia, ma assolutamente. Comunque, guardi.
Come lotta?
Lotta la grandissima. Ma ci vorrebbe qualche altra norma, caro onorevole Vitali, secondo
ancora?
Lei? Cosa
ancora
ma...
altre norme.
No, per farla finita, quale sarebbe la norma che dice, vabbè, con questa sparigliamo le carte, Berlusconi è blindato e via?
Ma guardi,
no, ma sarebbe, secondo, per carità, non è una domanda.
Secondo me, la Corte Costituzionale e il Parlamento hanno perso una grande opportunità. Perché
questa è andata, ma una norma.
Ed era quella la norma, perché non stabiliva l'impunità, stabiliva la sospensione dei procedimenti con la sospensione della prescrizione per tutto il tempo della carica pubblica, e poi riprendeva a decorrere la prescrizione con la scadenza della carica pubblica e incominciavano i processi. Era una norma che, voglio dire, esiste negli altri paesi, voglio ricordare la Francia, per esempio, e non fa scandalo per nessuno.
Sì, per
ma
il Presidente
Italia,
della Repubblica, esiste in Francia.
Esatto, ho capito, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio.
Presidente del Consiglio, no.
Ho capito, voglio dire, però noi l'anomalia ce l'abbiamo qui in Italia col Presidente del Consiglio, non ce l'abbiamo col Presidente della Repubblica. Ed è una
anomalia
perché
esatto.
Berlusconi fino al 94 era una persona per benissima. Dopo il 94 è diventato un pregiudicato da condannare a tutti i costi, insomma, salvo poi a verificare che i risultati effettivamente.
Ecco, appunto, con questa sua norma, però, a parte la questione poi della la questione dell'applicabilità ai processi in corso, cosa che lei ha detto successivamente, in realtà. Si riducevano i tempi di prescrizione del reato per gli over 65 e per gli incensori.
Ma no, ma lei continua a
perché
dire
no? Tutti
ma
hanno risposto.
Ma no, ma io ho capito, ma uno, voglio dire, non c'è peggior sordo di chi non voglia ascoltare. La prescrizione del reato ormai è stabilita per legge ed è stabilita nella misura del massimo della pena edittale, aumentata di un quarto, punto. Aumentata di un terzo per alcuni reati, aumentata della metà per i reati e il doppio per i reati di criminalità organizzata. Ora, la concessione delle generiche incide solo sull'entità della pena e non sulla prescrizione.
Scusi, allora perché tutti quanti hanno detto quella Vitali
ma perché non l'ha
detto? Allora non ha capito niente nessuno. Ghedini non ha capito niente.
No, ma guardi, ma lei, la cosa comica è che questa norma ce l'ho io, non è ancora nella disponibilità di nessuno, perché è ancora al vaglio. E dopo che
dunque nessuno l'ha letta e tutti me l'hanno bocciata anche all'interno del suo partito.
Ma guardi, dico, l'hanno bocciata all'interno del suo partito. Gli ho detto che il collega Ghedini ha dovuto prendere le distanze perché sembrava che lui avesse suggerito una norma per il presidente.
Presidente ci ha parlato, pure il presidente ha detto: io non so niente, non la conosco.
Ma ha ragione, infatti è una mia iniziativa che non è stata concordata.
Ma lei poi ci ha parlato con Berlusconi?
Ci ha parlato con Berlusconi nella consulta e poi le presenta al presidente.
Ma con Berlusconi poi ci ha parlato lei?
Non ho avuto modo di parlare perché lui è stato all'estero, ero in Italia, poi sono stato all'estero io, ero in Italia lui, quindi voglio dire, capiterà l'occasione. Beh, sicuramente
i telefoni esistono anche quando uno all'estero.
No, certo, però voglio capire, lei è come giurista, come avvocato, come uomo di legge, è apprezzato da Berlusconi, cioè l'apprezza Berlusconi?
Questo lo deve chiedere al presidente Berlusconi.
No, ho capito, no? Ma si sente apprezzato da Berlusconi?
Se io faccio parte della consulta giustizia, sono nella commissione giustizia, insomma, qualche piccola considerazione credo di meritarlo.
Però voglio dire, al di là della questione, lei ha detto della Corte Costituzionale che ha bocciato il lodo Alfano, eccetera, eccetera, c'è un qualcosa che lei ha in testa, no? Dice: presidente, con questo risolvo tutto. C'è qualcosa?
No, non conosco nel dettaglio i processi del presidente, e non sarebbe una cosa corretta utilizzare il mandato parlamentare per risolvere i problemi del presidente, quindi non è questa l'ottica.
Un po' si è fatto negli ultimi anni,
esatto. questo lo dite voi giornalisti.
Beh, un po' è fatto, ma non c'è io sono molto cinico su questo, onorevole Vitali, non è che sono un moralista su questo qua. No, non sono un moralista.
Ho capito, ma non è così, assolutamente non è così. L'unica norma
negare però la realtà.
L'unica norma che è stata fatta per bloccare questa contraddizione tutta italiana è stato il lodo Schifano e il lodo Alfano.
Ma anche altre norme sono state introdotte allo scopo di facilitare, eccetera, eccetera. Guardi, che per me non è uno scandalo.
Abbiamo eliminato il falso in bilancio, che sono norme che sono passate al vaglio sia della Corte Costituzionale.
Ma questo sì, ma io non sto dicendo che avete fatto leggi
dell'uomo, quindi sia dall'Italia, dal massimo organo giurisdizionale, sia dagli organi giudiziari giuridici internazionali. È arrivata,
ma guardi, io non sto dicendo che avete introdotto norme che sono andate contro la Costituzione. Quando l'avete fatto, certo, sono state bocciate dalla Corte Costituzionale, come è stato il caso del Lodo Schifani.
Esatto, per cui... però la Civielli, il falso in bilancio, sono passati al vaglio.
Lei mi sta dicendo che l'onorevole Vitali dice, l'avvocato Vitali, esponente del PDL, eccetera, dice: non abbiamo mai fatto legge ad personam, mai.
No, abbiamo fatto una legge ad istituzionem, cioè fatto una legge per difendere.
A parte quello, non abbiamo mai fatto leggi che volevano salvare Berlusconi, mai.
Assolutamente no, che poi sono state leggi le quali ha potuto utilizzare forse anche il presidente Berlusconi, questo non lo so nello specifico, ma noi avevamo in mente, almeno io ho sempre avuto in mente, quello che poteva servire alla collettività, a ridurre i tempi del processo, a rendere la pena effettiva. Benissimo. A far fare i processi solo
per i reati. E se poi si avvantaggiava Berlusconi?
Ma non ho mai pensato di fare una norma che avvantaggiasse Berlusconi, io non ho mai pensato, e non credo che il Parlamento si sia impegnato più di tanto per fare norme a favore del presidente Berlusconi.
Viviamo su un altro mondo, evidentemente.
No, forse sbagliamo noi.
Probabilmente sì,
forse sbagliamo noi
con l'America e vi sfuggono le realtà locali.
Sì, ma infatti
avete cambiato il falso in bilancio nel momento in cui tutti gli stati stavano rivedendo la legislazione, vedi il caso ad esempio degli Stati Uniti, tra l'altro, in cui le pene sono molto più severe.
Perché mi mette sempre gli Stati Uniti? Negli Stati Uniti ci sta un altro ordinamento, ci sono altre norme, ci possono fare i paragoni a parità di ordinamento, a parità di legislazione. E allora disegniamo l'Italia e la paragoniamo a
adesso non andiamo nel dettaglio del però lei sulle norme
in America, se uno guida senza patente va in carcere 10 giorni, in Italia per fare 10 giorni di carcere devi commettere 24 reati.
Questo è un bene secondo lei?
No, è assolutamente un male.
Che preferisce, il sistema americano o quello italiano lei?
No, io preferisco il sistema americano, ma con le garanzie che ci sono in America, non il sistema americano con le garanzie che ci sono in Italia. Mi sono spiegato? Cioè, noi per rendere tutto veramente rilevante, alla fine facciamo perdere tempo ai magistrati dietro reati che non hanno valore, non hanno spessore criminale, e magari possono impegnarsi per quei reati, compresi i reati contro la pubblica amministrazione, perché da questo punto di vista sono assolutamente rigido, però per quei reati che hanno un particolare allarme sociale. Invece oggi, dalla contravvenzione del codice della strada, all'omessa denuncia dei redditi, è tutto veramente rilevante. Si comporta un giudice che deve indagare, la polizia giudiziaria, la guardia di finanza, l'udienza preliminare.
No, da questo punto di vista, guardi, sulla
il bilancio non crea allarme sociale. Ma che dice?
No, però lasciamo perdere.
Guardi che il falso in bilancio noi l'abbiamo previsto, l'abbiamo eliminato soltanto per quelle società non quotate in borsa, quando non vi era un danno nei fronti.
Non voglio affrontare una discussione sul falso in bilancio. Voglio chiedere ancora una cosa, onorevole Vitali. Cosa bisogna fare oggi? Cosa deve fare una persona preparata come lei, un avvocato, eccetera, per diventare sottosegretario? Cioè, c'è una.
Ma guardi, la politica ha le sue regole. Quindi non
per esempio, in questo momento sa che ci sono i responsabili in corsa per diventare sottosegretari, no? C'è tutto un bailam, una trattativa in corso, rimpasto sì, rimpasto no. Lei come si pone in questa situazione?
Esattamente come mi sono sempre posto. Io ho già fatto il sottosegretario, fu una scelta che fece il presidente Berlusconi, mi onorò e mi fece piacere, credo di averlo fatto bene, lo vorrei rifare un'altra volta, dopodiché dico, se non lo faccio, faccio altro, sto facendo altro, insomma, ho altri impegni, ho altre
però
attività,
spera,
ho altri
spera,
interessi.
Spera.
Mi piacerebbe più sperare, mi piace, appunto, l'ho detto senza falsa ipocrisia, senza falsa valutazione, ho detto la verità ed è quella che è, punto e basta. Insomma, non, peraltro sono parlamentare dal 96, insomma, ho già raggiunto i risultati che vi ero diciamo immaginato.
Vabbè, comunque lei quando dice sono andato al cuore del problema, non si riferì evidentemente alla legge.
No, perché ci sono altre, guardi, poi quando questa proposta sarà formalmente presentata, lei vorrà fare una trasmissione, la valuteremo articolo per articolo, dopodiché il suo interlocutore vedrà e dirà, quel signore che sta parlando,
signor Parenzo,
di conoscere, dirà quante di queste norme sono state cucite su Berlusconi e quanti.
Però scusi, è stato lei a dirlo all'inizio? È stato lei? Onorevole Vitali, io le faccio osservare che all'inizio di questa vicenda, quella sull'over 65, eccetera, eccetera, fu lei a dire che era una norma cucita su Berlusconi.
Ma non è vero.
Ma in diverse interviste.
Ma l'ha detto la Milella sulla Repubblica, non gliel'ho detto io.
Scusi, guardi, in un'intervista al nostro amico Antonello Caporale di Repubblica, lei ha detto: ho fatto tutto da me e vado al cuore del problema. Se sei un over e sei recidivo, io faccio in modo di aggravarti la pena.
Esatto.
Per fortuna il presidente non è recidivo.
L'ha detto Caporale.
No, questo
ma
è Caporale.
Conosce Antonello Caporale.
Sì, cioè inventa le interviste.
Voglio dire, scusi.
Inventa le interviste?
Ma no, che inventa, ci cuce sopra, cioè, fa tutto un corollario su quello che si dice. Avrei dovuto fare la lettera caporale per smentire quello che ho detto, per essere mostrato 15 giorni di giornale.
È assurdo, dice lei.
Io ho detto esattamente quello che ha scritto. Io ho fatto tutto da solo, ho fatto alcun problema. Poi quello che ci ha fatto lui se l'ha messa come corollario, ma rientra nel gioco. Cioè, caporale, se lo conosci lo eviti. Io lo conosco, non l'ho evitato, e quindi accetto i pro e i contro dell'intervista.
Va bene, grazie. Pubblicità, bene. Grazie, avvocato.
Buona
grazie.
Serata, arrivederci.
Eccoci, 2014, caro Parenzo, 800-24-0024, sì. Con avvocato Vitali del PDL, che dice: non abbiamo mai fatto in tutti questi anni legge ad personam, sono una legge ad istituzionem, che è quella sul lodo Alfano, sulla protezione della carica, ognuno vede il mondo a modo suo.
Chi ascolta, giudica.
Assolutamente.
Si informa, capisce.
Riccardo da Genova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, niente, io sono un elettore del PDL,
sì.
E giustamente con quello che è successo mi sento un po' a disagio.
Che è successo? Mi sono successe tante cose.
La storia di Rubi, su queste storie qua di Berlusconi.
Sì, allora?
A questo punto forse dovrebbe dimettersi. E sentendo appunto cosa in Germania, in Giappone, quello che succede... Si dovrebbe dimettere anche insieme a lui. D'Alema per la scalata alle banche, Fassino per la scalata alle banche.
Adesso Ufaro, cosa c'entrano le scalate alle banche? Cosa c'entrano, Riccardo?
Senta, scusi, mi faccia parlare. Perché
no, io la lascio parlare. Però
usano alcune, se il metro che si usa, le persone di sinistra usano il metro, guardano la Germania e guardano il Giappone,
sì.
Si dovrebbe rimettere Fini per la casa di Monte Carlo. Prodi, Prodi che adesso vorrebbe tornare, sarebbe meglio che non torni, perché forse era mischiato anche lui nell'inchiesta, why not?
Tutti mischiati, inchieste,
dovrebbe
certo.
Dovrebbe dimettersi anche Napolitano, perché quando sì, i russi bombardavano gli operai in Ungheria,
sì.
Lui stava sì. Con i russi, ha chiesto scusa pochi anni fa.
Di attualità, molto di attualità.
A questo sì. Punto, o che appunto, anche Berlusconi, basta
chiami
che chiede scusa al fatto
sì.
Che...
Dovrebbe... Dove si trova? Dove si trova esattamente?
Mi trovo a Genova.
Sì,
a Genova città, sì, no?
Ma è la verità, però. Se è il metro che si usa per
sì,
Berlusconi.
Sì, no, ma è
vale
ovvio
per
che
tutti.
È la verità. Però dobbiamo mandare un attimo una macchina con delle luci sopra. Dove si trova?
Se vale per tutti, vale per tutti.
Ma dove si trova, sì, Riccardo?
Vale per tutti. No, ma intanto vale per lei l'ambulanza, poi dopo per tutti.
A parte che lei prende bordate da destra a sinistra, sento la gente che chiama.
Sì.
La gente, sì. Da sinistra.
Certo. Ma
dovrebbe dirlo che lei sta col centro, perché
io col centro
l'UDC non lo toccate mai.
Riccardo, mi dai un attimo le coordinate esatte, però le coordinate
velocemente, perché è grave,
magari dietro ci sarà Montezemolo, ci sarà Paolo Mieli.
Ma dietro cosa?
Dietro la radio, dietro la radio.
Montezemolo dietro la radio, Mieli.
Una bordata a destra, una bordata a sinistra
e salviamo il centro. Riccardo, quando
salvate sempre il centro,
quando si avvicinano dei signori in camice bianco.
Quando no, si perché sempre il centro, non
sempre
il centro.
Sì, sì, però Ufaro d'accordo.
Anni, no, è drammatica, eh?
No,
Ufaro ha preso sì. 7 anni.
E allora?
7 anni. Non avete detto una parola. Hanno detto che a lui è andato dentro. È andato in prigione. Prima è andato in chiesa.
Ma chi?
Poi è andato in prigione.
Cuffaro, ma
chi?
Cuffaro è andato in chiesa e poi in prigione. Allora?
Lo diceva Casini, si è comportato in maniera esemplare.
Allora?
Anche Totorino non ha detto niente contro i giudici.
Scusi Riccardo,
no,
lei
è gravissima la situazione.
Scusi Riccardo, però lei mi deve dare
Parenzo,
le coordinate esatte.
Comunque,
caro Riccardo,
il caviale è Borghezio, non è lei, eh?
Magari non è un problema.
Va tutto bene, Riccardo. Però quando si avvicinano dei signori in camice bianco, lei non si agiti
ma non
troppo.
Non si devono avvicinare i signori in camice bianco.
No, si avvicineranno. Le
lo
dico che
per lei.
Non è vero.
Ma lo facciamo per lei.
Ma non deve farlo per me. Lo faccio per lei.
Ma no, lo facciamo per lei che ne ha bisogno. Ne ha bisogno.
Se le regole valgono per tutti.
Vabbè, non mi vuole dare l'indirizzo esatto. Dov'è? Genova centro, Genova periferia, nord,
Genova
sud.
Genova centro.
La via me la vuole dare? La via? Che via è?
Ma no, ma vai a prendere Parenzo, che non parla mai. Cioè, lui quando si tocca Berlusconi, vogliono anche quel. Prima c'era Tedesco, il senatore Tedesco.
Sì.
C'è subito uno che è intervenuto a difenderlo.
Ma chi a difenderlo?
Ma chi a difenderlo?
un telespettatore a dire che lei l'ha trattato male.
Ma che c'entra? Un radioascoltatore che è intervenuto, Riccardo. Guardi, facciamo una cosa. Adesso io devo dare la linea al traffico. Lei alla regia comunichi esattamente le sue coordinate, perché questi signori che sta sentendo in sottofondo non hanno tempo da perdere. Per cui quando poi si avvicinano stia tranquillo, è un semplice controllo. Magari poi la trattengono qualche giorno, perché sa, la situazione mi sembra abbastanza grave, da quello che... però comunque insomma, lei non si preoccupi, è sotto la nostra tutela. Traffico. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Come si lotta stasera? Vogliamo sentire Mentana come lotta?
Vediamo Mentana, sì, sei minuti di titoli del TG, così intanto io esco dal traffico romano.
Vai.
Il Consiglio dei Ministri vara la riforma della giustizia, novità, separazione delle carriere tra PM e giudici, quindi due CSM preceduti tutte e due dal Capo dello Stato, una corte disciplinare, responsabilità civile dei magistrati, inappellabilità delle sentenze di assoluzione, obbligatorietà dell'azione penale con priorità stabilite per legge. Berlusconi soddisfatto, è nell'interesse di tutti i processi, andrò in aula e avrò soddisfazione. Il ministro Alfano, ora PM e cittadino sono allo stesso livello. Nessuna punizione per i magistrati, che però pensano già allo sciopero. Opposizione sulle barricate, questa è una proposta inaccettabile. E reazioni opposte anche nel mondo dell'informazione, una riforma ad personam contro i cittadini, dice Marco Travaglio, mentre Filippo Facci la considera una riforma fondamentale attesa da tempo. Un'ombra brutta sul Rubygate, lo rivela Il Fatto Quotidiano, secondo cui è una funzionaria dell'anagrafe marocchina, sarebbero stati offerti dei soldi per truccare l'estratto di nascita di Ruby. La donna dice: ho vacillato, ma ho detto no. Ma chi sono questi uomini? Berlusconi presenta una denuncia, voglio la verità. Sarkozy sarebbe pronto a bombardare il bunker di Gheddafi, potrebbe proporlo domani ai capi di Stato dell'Unione a Bruxelles. Nessun commento, nessuna decisione da parte della NATO. Il ministro della Russia dice no fly zone, controllo navale, aiuti umanitari, tutte le opzioni sono possibili. E sul campo vediamo come Gheddafi riconquista il porto petrolifero di Ras Lanuf. I ribelli ripiegano su Brega, inseguiti dalle bombe dell'esercito. Presto l'offensiva finale contro i ribelli, ha promesso in serata Saif al-Islam, figlio del colonnello. E la Champions League è proprio stregata per Zlatan Ibrahimovic dopo le eliminazioni con le maglie di Ajax, Juventus, Inter e Barcellona. L'attaccante fallisce anche l'obiettivo con il Milan.
Eccoci di nuovo in diretta, 20 22 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Dove andiamo?
Dove andiamo?
Riccero da Frosinone, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Buonasera a tutti. Stavo ascoltando il senatore Vitali per in merito alla proposta di legge che vorrebbe fare per quanto riguarda la riduzione di pena per reati penalmente rilevanti. E no, la cosa che ha lasciato veramente, un basito essere fatto cosa?
Veramente non era questa la cosa, cioè riduzione di pena per gli over 65.
Sì, infatti la cosa che mi ha lasciato un basito è veramente questo limite di età, perché uno commette un reato a 64 anni, facciamo un'ipotesi, è 11 mesi e quindi ha la pena massima. Se la stessa persona lo commette a 65 anni e ha un giorno,
però questo,
ha uno sconto di pena.
Però questo vale per un sacco di cose quando ci sono i limiti. Secondo me questo qua è un limite che non ha senso, perché non capisco, ci sono dei boss mafiosi a 70 anni che sono dei criminali matricolati, cioè, certo magari non sono incensurati, come
allora se si parla sul in merito al reato allora si può fare anche la discussione, ma fare un limite di età è veramente assurdo, perché una persona che comunque ha una capacità di intendere di volere lo ha sia a 64 anni che a 65 anni, quindi io veramente sia una proposta assurda, mi lascia veramente basito essere fatto.
Grazie. Tonino da Roma, buonasera. Dica.
Senta, io vorrei una precisazione prima di fare una considerazione. Ho sentito, mi pare, una decina di giorni fa che lei aveva un ospite del PDL in trasmissione, che lei mi è sembrato di capire che lei non credesse alla versione per cui Berlusconi abbia agito per difendere, diciamo così, per salvaguardare i rapporti diplomatici fra Italia e Egitto.
Francamente credo che questa vicenda, la salvaguardia dei rapporti tra Italia ed Egitto, sia stato l'ultimo dei problemi, semmai si è posto per Berlusconi, abbia pazienza, almeno io.
Cioè, quindi lei non ci crede, mi sembra di capire.
Beh,
cioè,
no, non ci credo, no, così diciamo, non ci credo, non ho elementi per credere che Berlusconi nel trattare con questa ragazza avesse a cuore i rapporti tra Italia ed Egitto, francamente no.
Cioè, lei crede che Berlusconi non crede, cioè ha detto una fesseria quando diceva che lei era la nipote di Mubarak? Questo mi era sembrato di capire. Poi
no, ma non è che ha detto una fesseria, io non so se fosse una fesseria, io dico semplicemente che in questa vicenda tra Berlusconi e Rubi la questione della nipote di Mubarak non sia una questione seria, cioè non si è mai posta la questione, cioè Berlusconi non si è mai posto il problema, questo sto dicendo.
Ma l'ha detto anche Cicchitto in parte, no?
Cioè, sì,
ma
lei l'ha detto anche
non riesco a capire se lei ci crede o no, perché nella
ma non ci credo, certo che non ci credo che Berlusconi fosse consapevole, non ci credo, non lo so, non è che ho letto tutte le carte, esattamente tutte le carte, poi non è che mi posso mettere nella testa di Berlusconi, abbia pazienza.
Vabbè, mi sembra chiaro che era una fesseria.
Eh sì,
no?
Anche a me sembra chiaro che era una fesseria, se vuole sapere questo. Dopodiché,
ok, perfetto. Allora, sulla scorta di questa sua considerazione, lei non crede, e Parenzo prepari l'ambulanza, lei non crede che sulla scorta di questa sua considerazione lei dovrebbe dire una parola, nel senso dovrebbe, cioè qual è la
cosa devo
idea?
Dire cosa
si
devo dire
si dovrebbe
ma cosa devo dire
no? ce lo dica si dovrebbe dimettere o no secondo
ma
lei,
cosa
se
c'entrano le dimissioni? No, non c'entra niente, le dimissioni
Parenzo,
sono un'altra
vada
cosa
con l'ambulanza, Parenzo.
Ma che c'entra l'ambulanza?
L'ambulanza
la chiamiamo noi, non è che la chiama lei.
Si può chiamare così?
Aspetti un attimo,
abbiamo il monopolio dell'ambulanza qui, Tonino, il monopolio dell'ambulanza ce l'abbiamo noi.
Mi faccia capire una cosa, lei sta dicendo che pur sapendo che quest'uomo ha mentito al popolo,
io non lo so se ha mentito, io penso che abbia mentito su Mubarak, cosa vuole che le dica?
Perché sennò non capiamo.
No, ma lei vuole, non è che la butta in cacciara, lei vuole arrivare ad un rapporto di causa ed effetto che non c'entra assolutamente nulla.
Ma come no? Ma quello le parole contano.
Vabbè, contano le parole.
Le parole contano. Allora, se uno mente e invita la sua maggioranza parlamentare a votare una cosa che concordemente dal
è una risposta politica, come ha detto Cicchitto,
è stata ritenuta cosa ridicola.
Allora?
Ridicola.
Sì.
La parola che dovrebbe venire dopo da un giornalista, da un intellettuale che guarda le cose.
E se non la dico invece? Se non la dico?
Allora l'ambulanza, lei
no, ma se non la dico sono pazzo, ambulanza, sono servo, sono pagato, che cosa?
No,
se non la dico sono
pazzo.
Cioè, se io non dico che Berlusconi si deve dimettere, sono un servo, sono pagato.
No, cioè.
Allora mi dica,
lei.
Allora sono pazzo,
servo.
Sono pazzo.
Hai detto servo.
Sono pazzo.
Ho detto che c'è un problema che probabilmente è dissociato. Perché
appunto, sono pazzo.
Insieme,
sono pazzo. Sta... Benissimo, sono pazzo. Siccome non dico che Berlusconi si deve dimettere, sono pazzo.
Ma no,
questa è la
cosa.
O sono servo o sono pazzo.
Pensando che mente, non lo dice.
No, abbia pazienza.
Vuol dire che c'è un problema.
C'è un problema, sarò dissociato.
Io sono anni.
Metà degli italiani sono dissociati. Metà degli italiani
no,
sono dissociati.
Vabbè, questo io sto parlando di lei, non so di lei.
Ma io non sono affatto dissociato. Io sto dicendo che in Italia l'ho detto più
volte, per favore, perché sennò
Tonino, io ho detto più volte, al di là di quello che uno può sperare, lei spera che Berlusconi si dimetta, ma lei
io
lo spererebbe
niente,
ma lei lo spererebbe al di là
lei
lo Tonino, è inutile che cerca di mettermi in difficoltà perché non ci riesce. La questione non ci riesce per niente. Cioè, anche utilizzando. Ma io le rispondo benissimo. Secondo me le dimissioni del Presidente del Consiglio sono un qualcosa che non ha niente a che fare. Posto che ogni paese ha i suoi paletti per quello che riguarda le menzogne, perché le menzogne possono anche essere una promessa fatta e non mantenuta, possono essere una cosa detta che poi non si è fatta. Sono tante cose le menzogne.
Sì, ma qui si sta dicendo che lui per evitare un problema diplomatico con un altro paese.
Quella molto probabilmente è una stupidaggine colossale. Allora?
Ecco, ma si rende conto che in un paese civile fatto di persone sane di mente,
civile, una cosa del genere andrebbe sanzionata con le dimissioni del Presidente del Consiglio. Io penso che invece in Italia non abbiamo questo tipo di paletti. Dunque, evidentemente.
Questa è una cosa gravissima. Quindi in Italia non ce l'abbiamo.
È una cosa gravissima.
Ma lei, io voglio capire lei per quale motivo non arriva ad una considerazione.
Ma io perché dovrei arrivare a questa considerazione?
Ma
che allora? Allora,
no, è un intellettuale, uno
ma
che guarda
intellettuale,
l'Italia,
non sono fatto
anche il resto del mondo.
E allora che cosa
dire queste cose?
Che cosa dovrei dire? No, mi spieghi, Tonino, che cosa dovrei
ma
dire?
Ma non è che lo dovrebbe dire lei, basterebbe, guardi, io sono tutte le mattine da anni che leggo la stampa internazionale, sono quella di lingua inglese perché
io
non so l'inglese.
Io no.
La settimana scorsa ero
dunque lei è più intellettuale di me.
No, non sono più intellettuale.
Sì, come lei è più intellettuale di me, io non la leggo.
Ero a Londra per lavoro e in una riunione di lavoro con un famoso regista inglese lui mi faceva notare una cosa, un dato che secondo me è molto interessante.
Sì, e qual è?
Dice: guardi, la cosa paradossale è allucinante, infatti tutta la questione è ovviamente allucinante, ma la cosa forse un po' più sottile è che non solo si mente, ma il fatto di poter mentire con una cosa così spudoratamente chiara induce a pensare al fatto che si sia arrivati ad un livello per cui l'opinione pubblica si riescono a dire delle cose perché si sa di avere una sponda.
Vabbè, ma questa è filosofia, su, questa
non è filosofia,
è filosofia, è chiacchiera, è dato, sull'opinione pubblica italiana indottrinata, tutte queste stronzate qua.
Non lo dico, semplicemente che poter dire una fesseria del genere.
Si sa che si può dire una fesseria perché Berlusconi ci ha inculcato la televisione, eccetera, siamo narcotizzati e tutte queste stronzate qua.
Questo lo dice sempre lei.
No, ma lo dico io, la interpreto, Torino, adesso non scherzo. Non pigliamoci in giro, lei la pensa così, su, è inutile stare troppo a chiacchierare. Lei pensa che siamo narcotizzati da 15 anni di berlusconismo, su, questa è la realtà. Insomma, Tonino, sono, perché mi vuole negare questa cosa? Non lo pensa forse?
Parenzo,
lo pensa o non lo pensa lei? No, Tonino, lo pensa o non lo pensa?
Che cosa?
Che siamo narcotizzati, che l'opinione pubblica italiana è narcotizzata da 15 anni, di 20 anni di berlusconismo. Lo pensa o no?
No, io penso che in questi 15
anni... Ah, sì,
anni,
lo penso in questi 20 anni,
sono,
adesso vediamo.
Quanti sono? La televisione ha avuto un ruolo fondamentale.
È quello che dico io.
Tonino,
abbia pazienza. È esattamente quello che sto dicendo io. Lei sta cercando di edulcorarmelo in un altro modo. Borsa.
Se non ci fanno fare il federalismo abbiamo le armi, per come la vela di liberazione, andiamo a Roma con le la marcia su Roma.
Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, Albertini che imita Umberto Bossi. Alcuni ascoltatori dicono: Tonino, grandissimo Tonino, hai sconfitto Cruciani. Ha visto Tonino? Succede, no?
Ci sono qui.
Succede, caro Tonino. Succede, diamo qualche soddisfazione agli ascoltatori, su, che mi vogliono così al tappeto, perché lei mi dice perché se Berlusconi ha detto una baggianata, se ha detto una menzogna, lei non conseguentemente non dice che si deve dimettere? Ma è una domanda inaccettabile, la respingo in nuce la domanda e l'obiezione.
Ma guardi, questa è una domanda che le farebbero qualsiasi giornalista di tutto il mondo.
E io me ne frego.
Io seguo la rassegna stampa internazionale.
Ma ancora questa rassegna stampa? Io me ne frego della rassegna stampa internazionale.
Ma come me ne frega? Ma lei è un giornalista. Ma
me ne frego, io me ne frego.
Lei va a Strasburgo, va a Bruxelles una volta al mese, quando è? Allora, una sera
ma ci segue,
cena,
Tonino, che fa?
Vado a cena con qualche amico giornalista inglese, tedesco, olandese e faccio una chiacchiera con loro e vediamo poi che cosa le dicono.
Faccio una
la ricoverano se dice le cose che ha detto a me.
Sì,
però
è
vero che i governi non si dimettono perché la stampa internazionale parla male di un primo ministro, cioè le questioni interne dei paesi non sono semplicemente decise da quello che scrivono i newspaper o le grandi testate internazionali, chi se ne frega. Io credo che si debba dimettere Berlusconi, ma per ragioni interne, non perché ne scrive la stampa internazionale.
Le dimissioni di un Presidente del Consiglio, caro Tonino, sono una cosa che in un paese assume una certa gravità, perché si mettono in moto dei meccanismi, quel presidente è stato chi più chi meno eletto, eccetera eccetera, per cui se il Presidente del Consiglio sostiene, e secondo me non è andata così, che era consapevole del fatto che questa ragazza fosse una nipote di Mubarak, eccetera eccetera, i magistrati sostengono il contrario, lo si vedrà. Non è che lo possiamo decidere, non è che io con sé, siccome penso che Berlusconi abbia detto una bugia o i suoi avvocati sostengono una cosa falsa, allora devo dire necessariamente che si deve dimettere. È una stronzata, un ragionamento che non esiste, cioè, Tonino, è un ragionamento che non esiste.
È un ragionamento di logica, ma
la logica non c'entra niente in questi casi. Cosa c'entra la logica? Cosa c'entra la logica?
Guardi, io dico una cosa molto semplice.
Sì, mi dica una cosa molto semplice. Sì.
Il dottor Parenzo ha detto che il primo ministro non si dimette per i giornalisti, e io su questo sono d'accordo. Io citavo la stampa internazionale semplicemente per dare un dato che quello che succede, che è successo in Italia, ma sono 15 anni che non è solo adesso, quello che succede in Italia viene visto con un occhio completamente diverso.
Lo sappiamo.
Lei è un giornalista.
Io sono un giornalista, e che cosa devo dire secondo lei? Tonino, io sono un giornalista, mi chiamo Giuseppe Cruciani, non sono un giornalista, capito? Cioè, sono anche un giornalista, ma non è che i giornalisti sono tutti uguali, non è che c'è la categoria, il bollino addosso. Mi chiamo Giuseppe Cruciani, punto. Poi sono anche un giornalista, ma cosa c'entra?
Ma stiamo parlando del fatto che lei è consapevole, lei sa che secondo lei ha detto una fesseria, una menzogna al paese su una cosa grave,
sì,
non sul fatto che abbia mangiato i ceci o i piselli a pranzo, ma sul fatto che lui mente.
Ma non lo so, penso che abbia detto una menzogna, penso che abbia detto una menzogna, punto. Si vedrà in tribunale, ma no, ma conseguentemente mio nonno, Tonino.
Sì, è facile così, è grave.
Va bene, allora invece è facile per lei, benissimo.
È facile per lei.
Va bene, invece è facile per lei, sì, è facile per lei ragionare.
Lei che cosa ne pensa? I giornalisti, quando, in questo caso, un giornalista che cosa dovrebbe fare?
Ma cosa c'entra un giornalista?
Lei che cosa ne pensa? Parenzo?
Pronto?
Sì.
Ma io penso che si debba dimettere, ma perché voglio dire, l'ho detto più volte, non è un mistero, è imbarazzante tutta la vicenda in sé. Poi dal punto di vista la verità giudiziaria è una cosa, la verità politica è un'altra. La verità politica è che la storia è sputtanante per il nostro paese, la verità giudiziaria è un'altra storia e ha un suo percorso che il 6 di aprile inizierà con l'apertura del tribunale, le telecamere, lui che arriva, gli avvocati, Ghedini, Longo, tutti
siamo
perfettamente
d'accordo.
Sì, però Tonino, il punto è un altro.
La responsabilità di un giornalista.
Ma cosa c'entra la responsabilità di un giornalista? Tu non le voglio più sentire queste. Non le voglio più sentire queste cose. Abbia pazienza.
Lei si annoia, lo so, lei si annoia con queste cose.
Sì, sono cose veramente ridicole, mi stufano. La responsabilità di un giornalista, quale responsabilità? Non dica stupidaggini.
Il giornalismo nel mondo, il watchdog, no? Il giornalismo è quello che controlla il potere, no? Che se chiama un fatto, come dire, reagisce di conseguenza. Questo dovrebbe essere.
Va bene, Tonino. Buona serata.
Va bene, mi sa che ho rubato troppo tempo, mi dispiace.
Buona serata,
grazie per l'attenzione.
Buona serata. Edoardo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io non so se il mio intervento è troppo equilibrato, quindi spero
non
che
si preoccupi, vada, faccia, dica quello che vuole.
Allora, no, io in qualche maniera volevo fare una sorta di difesa, tra virgolette, indegna di Cacciari. Innanzitutto un'osservazione, finalmente è anche bello sentir parlare di gente come Cacciari in mezzo a tanta altra gente che perlomeno a me personalmente interessa di meno. E facevo osservare solo una cosa, che oggettivamente sì che il sindaco è responsabile anche, cioè alla fine è responsabile in capo, è capo supremo di tutto quello che succede, diciamo, in relazione all'ordine pubblico, alla sanità e ad altri aspetti della città, però insomma capisco pure che deve avere un'organizzazione sotto, quindi in qualche maniera se il cittadino va dal sindaco, un comune come Venezia, non un comune piccolino, ma perché c'è il bar sotto casa che fa rumore, in qualche maniera, diciamo tra virgolette, c'ha pure ragione il sindaco a dire ma che cosa vuole, ma perché viene direttamente da me. È anche vero però che insomma questo forse denuncia un po' una difficoltà, diciamo, di chi pur molto capace, molto intellettuale come Cacciari dovrebbe forse anche lavorare di più per far lavorare la struttura sotto di lui, burocratica, cioè i servizi dovrebbero risolvere questi problemi qua, il sindaco dovrebbe
Edoardo,
potersi concentrare.
Scusi un attimo, lei sta andando troppo nel dettaglio di quello che è stato uno sfogo che è frutto probabilmente di una stanchezza o comunque di un rifiuto, ma cosa che Cacciari aveva già espresso negli ultimi mesi del suo mandato, cioè lo sfogo di questa mattina di Cacciari sui cittadini che rompono i coglioni sostanzialmente è frutto del fatto che si è stancato di fare il sindaco e vive adesso tutta questa tutti i ricordi, il pensiero di un cittadino che gli dice
tutti questi postulanti che
come un ricordo drammatico e secondo me, poi tra l'altro insomma, se lo poteva anche evitare naturalmente perché non ha fatto una bella figura, perché trattare i cittadini come dei rompiballe che vanno a chiedere le cose al sindaco, cosa magari alcune volte può essere vera, ma insomma il sindaco è lì anche per questo.
Insomma, diciamo, poi insomma da un alto pulpito ci si aspetta cose un po' più alte, insomma, però insomma forse effettivamente l'esasperazione ha un po' giocato. È anche vero che siamo il popolo in cui, per dire, le cause per le liti condominiali, che ne so, in una sola città italiana dicono che tante quante in tutta un'intera nazione straniera, cioè siamo molto litigiosi, molto poco capaci di saper risolvere civilmente controversie civili un po' semplici, quindi
forse è uno sfogo, sì, fuori luogo in qualche maniera, però io volevo solo far notare che c'era anche quella sorta di incongruenza, perché io lavoro sugli enti locali e sui comuni, quindi vedo molto spesso sindaci, ancorché estremamente capaci, preparati, persone di altissimo valore, però poi perdersi nell'aspetto organizzativo, che significa
sì.
La struttura amministrativa, devono lavorare, il lavoro loro devono farlo, come tutti gli altri, lo stipendio a fine mese gli viene pagato, se lo devono pure guadagnare, tantissimi lo fanno, però ecco, magari persone di alto livello fanno fatica a farli lavorare così, insomma, ecco, quindi gli ritorna indietro tutta una serie di cose di cui si dovrebbero occupare i servizi, solo questo.
Grazie, traffico. Bene, bene, 20:47, 800 24 00 24. Silvio da Milano, buonasera.
Pronto?
Dica.
Buonasera. Io volevo fare una domanda molto rapida, non le faccio perdere molto tempo. Stavo ascoltando prima, quando lei parlava con, non mi ricordo più il nome, ma mi pare un avvocato. Pronto?
Sì, la sento, la sento.
Con un avvocato del Parlamento, un deputato avvocato, e ce ne sono moltissimi in Parlamento, come sappiamo, soprattutto in questo momento. Io mi chiedevo una sola cosa: noi votiamo dei deputati perché svolgano il loro lavoro in Parlamento, alla Camera dei Deputati o al Senato. E nel caso, per esempio, di Ghedini e del gruppo di avvocati che difende Berlusconi per reati che sono al di fuori delle sue funzioni, cioè delle Presidente del Consiglio. Ma per fare processi del genere, evidentemente questi avvocati sono occupati al 100% del loro tempo. Noi paghiamo dei deputati perché facciano i deputati, non gli avvocati di qualcuno, anche
sì, Silvio, lei vuole sollevare una questione antica e vecchia, che è quella dei deputati che fanno allo stesso tempo gli avvocati, in realtà, che poi sono diventati deputati. Silvio, abbia pazienza, se vuole riportiamo di nuovo all'attenzione del nostro pubblico questo problema, cioè dire ci sono gli avvocati di Berlusconi che allo stesso tempo fanno i parlamentari. Va benissimo, registriamo questa cosa come una delle tante anomalie della presenza di Berlusconi in politica. Va bene, Silvio, dopodiché?
Allora,
dopodiché che facciamo, Silvio? Scendiamo con i forconi, spariamo, bombardiamo qualcuno? Non so, mi dica lei.
Per carità, però qualsiasi problema che in questo momento, e questo è un dato di fatto, perché qualcuno l'ha già detto prima di me,
sì.
Per carità non voglio farlo arrabbiare, però...
No, ma lei mi faccia pure arrabbiare, però...
È tutta un'anomalia in questo momento.
È tutta, ci sono un sacco di anomalie in Italia, su questo non c'è dubbio.
Uno che dice, non sono legge a persona, ma ad funzione, è ipocrisia. Uno che dice che non sono peggiorate le cose a livello proprio di etica politica negli ultimi 14 anni è un'ipocrisia. Io sono un imprenditore, vi assicuro che quando hanno fatto la legge, parliamo di prima, dei discorsi di stasera, anche sul falso in bilancio, sono rabbrividito, eppure mi farebbe comodo. Cioè, veramente stiamo girando intorno a dei problemi che riguardano sempre lo stesso discorso di sì generale, che non riusciamo a risolvere. Per cui a questo punto di cosa stiamo parlando? È questo che voglio capire.
Va bene, Silvio, va bene, ho capito benissimo. Grazie. Giuseppe da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, Cuciani, io desidero semplicemente esprimere il mio disappunto per come lei conduce la trasmissione.
Benissimo,
io
non è il primo, lei, mi diverto molto con queste cose.
Lo so, lei si diverte, lei poi vede, a me non piace perché lei delle indicazioni di stupidaggini agli argomenti che vengono detti dagli ascoltatori.
No, veramente
non è carino.
Succede ogni tanto.
No, mi lasci dire, però non mi interrompa, no. Perché lei è in una posizione privilegiata, lei gestisce la radio, è un uomo che conosce, diciamo, il talk show radiofonico e quindi sa gestire bene la sua posizione di forza nei confronti degli ascoltatori.
Sì.
Che,
ma cosa,
diciamo,
vuole criticare? L'ambulanza? Cosa vuole criticare?
No, mi faccia dire, voglio criticare.
È un gioco, evidentemente,
fatto...
no?
Prego?
È un gioco la questione dell'ambulanza.
No, ma c'è anche altro. Io vorrei,
allora,
vorrei fare
vuole?
Una critica un pochino più profonda.
Più profonda, benissimo.
Lei, rispetto agli esordi di questa trasmissione, che io ascoltavo...
Ma Giuseppe, non gliene frega niente a nessuno, gli esordi, cosa è cambiato, cosa
ma
non
vede,
è cambiato.
Ma anche questo
andiamo,
qua,
parliamo
se
di qualcosa di concreto.
Dire lei che cosa frega o non frega.
Va bene, allora, dica pure.
Non
dica
lo stabilisce
pure.
Lei cosa
io,
frega
no,
o non frega.
Veramente
lei,
io
lasci,
posso,
lasci
stabilire, posso stabilire...
E poi alla fine dirà grazie, arrivederci,
sì,
giusto?
Vi vuole dire pure come rispondere, Giuseppe?
No,
quanto tempo uno deve parlare e quanto uno non deve parlare. spiegare.
Ciò che io dico.
No, veramente io la posso interrompere quando voglio, Giuseppe. Forse non ha capito bene qual è il punto. Lei l'ha detto prima. Quello che decide quanto lei parla, quanto non parla, eccetera, se è il sottoscritto. Forse non è ben, non è ben chiaro questa
appunto,
cosa.
Appunto, no, appunto.
Cioè, non c'è
democrazia.
La democrazia qui. Non c'è democrazia.
C'è delle regole.
Cioè, ci sono regole e sostanzialmente c'è la dittatura. In sostanza, capito o no?
La sua ironia, anche questa, è una forma di arroganza.
Ma non è arroganza, è la realtà, le sto spiegando una cosa. Siccome lei ha detto, mi lasci parlare e poi dice casomai, cioè no, io lascio.
Infatti mi sta interrompendo.
Va bene, dica, io non ho ancora capito di che cosa vuole parlare in realtà. È tre minuti che è qua, ancora non si è capito nulla.
Ma perché lei mi ha interrotto?
Non è per quello, è perché le sto dicendo, se lei vuole fare la storia della trasmissione dall'inizio mi sembra inutile.
Ho anche anticipato ai suoi risponditori.
Ma non lo so, non me lo dicono a me, non me lo dicono, non me lo dicono.
Ma se lei me lo lascia dire.
Dica.
Allora, il mio disappunto risiede nel fatto che lei gestisce questa trasmissione avendo acquisito una china qualunquisticamente berlusconiana.
Benissimo.
Per cui lei alla fine non prende posizione su nulla.
Che annoia, mamma
e dà e dà e si annoi pure, si annoi pure, sì. Ma poi mi ascolta, anche io questa poi è l'ultima volta che l'ascolto, ovviamente ha perso un ascoltatore, ma lei, come già ampiamente detto, non gliene frega niente.
Assolutamente
perché
nulla.
Lei usa sempre questo interloquire dall'alto, non si sa che cosa
nulla.
della sua
ma no,
della
ma
sua
non
posizione.
È dall'alto
però
di nulla.
Non prende mai posizione su nulla.
Ma non è vero che non prendo posizione su
nulla. Per cui in Italia si può opinare ormai su tutto. Non ci sono
oddio
più punti
mio,
fermi, è tutto opinabile, compreso il buca buca di Berlusconi.
Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha sostenuto?
Per alcuni e non per altri, e lui è libero di fare,
ma
di fare
vede
quello
che si,
vuole.
Vede che alla fine si va a parare, vede che alla fine si va a parare sempre lì. Io ho detto, Giuseppe, siccome lei evidentemente ha un pregiudizio, non solo nei confronti di Berlusconi, ma ha voglia a pregiudizi, perché io qui Parenzo mi è testimone. Io ho detto sulla questione di bunga bunga, frequentazioni, cene e cose di questo tipo, una cosa molto semplice. Che un presidente del consiglio può fare quello che vuole a casa sua, naturalmente può fare quello che vuole, eccetera, però non deve uscire fuori una parola. Abbia pazienza, Giuseppe, mi faccia finire. Non deve uscire fuori nulla, altrimenti è tutto sputtanato. Più di questo, che cosa devo dire, Giuseppe? Cosa
deve
devo dire?
Che un presidente del consiglio
che devo
deve
dire? Che va impiccato a piazzare la rete?
Perché lei facendo
ma che c'entra
fa
la Costituzione? Cosa c'entra la Costituzione?
Cosa c'entra? Non urli,
ma lei va fuori di testa. La Costituzione, la Costituzione col bunga bunga,
la Costituzione.
Lei mi vuole dimostrare il legame tra la Costituzione e il buca buca.
Devono svolgere il loro ruolo con decoro,
con
e
decoro.
Con rispetto
veramente
verso le istituzioni.
Vabbè.
E questo basta e avanza per costringerlo a dimettersi.
Vabbè, è la solita minestra.
Sì, è la solita
minestra. Pensavo che lei avesse qualcosa. Scusi un attimo, Giuseppe.
Con la sufficienza dei superiori.
Pensavo che lei avesse qualcosa di più originale.
Per 2.000 euro di nota spese.
Benissimo.
Per 2.000 euro di nota spese che per sbaglio
benissimo
vengono inserite. Noi invece in Italia siamo superiori.
Va tutto bene, Giuseppe, io pensavo che lei avesse qualcosa di più originale da dirmi, non è così, però va benissimo, se lei resta ad ascoltarci a me fa molto piacere, la zanzara è anche per lei, non si preoccupi. Danilo, Clotilde, Franco, Mario, ci sentiamo domani. Parenzo, 18:30 domani, ciao.
A domani.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.